è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Salice, salice, non stare lì così.
Eccoci, 18:34, Zanzara parte di questa sera. David Parenzo, buonasera anche a te.
Eccolo qui, buonasera direttore.
Dove ti trovi? Basta con questo direttore, poi, lo so che lo fai apposta, dimmi direttore per poi...
Come porta fortuna a tutti quelli che l'ho detto sono di direttori,
sì, dipende, se io, ci voglio diventare direttore oppure no.
No, quello è chiaro. Direttore della Zanzara sicuro, cioè
quello sì, direttorissimo della Zanzara,
direttorissimo
della Zanzara,
direttore unico delle coscienze. Dunque mi trovo nella Spagna da Roma come te del resto e sono tra Giolitti e Montecitorio.
Mamma mia, sei diventato proprio, da quando frequenti Roma sei diventato...
No, ma ho degli appuntamenti con delle persone.
Sì? Ma appuntamenti, sì, di lavoro oppure appuntamenti
di lavoro? No, niente, né escort né nulla, stia tranquilla, mia moglie e mia suocera sempre
avvertili,
fedeli.
Avvertili via radio che non sei un poco,
no,
di buono, non frequenti
nessuno, no donne, no piace.
Ma poi
donna,
voglio dire, non è che uno è poco di buono, se vabbè, comunque lasciamo perdere queste questioni personali che pure ormai riempiono la Zanzara.
È una escort.
Vabbè, sì, d'accordo. 800
Papa Nero, questo lo dico.
Come?
So chi è il Papa Nero della sinistra,
sai
trovato.
Chi è il Papa Nero?
Sì, l'ho trovato.
Notizione 800 24 00 24. Però io aprirei in questo modo perché lo so, fa parte di quelle polemicucce quotidiane che durano una giornata, ci fanno parlare, ci fanno discutere e poi scomparirà. La polemica, come sapete, è questa.
E vi odio voi romani, io vi odio tutti quanti, brutta banda di ruffiani ed intriganti, camuffati bene o male da intellettuali e santi. Io vi odio, voi romani, tutti quanti.
Per carità, non è che voglio paragonare Alberto Fortis a Umberto Bossi, sono due piani completamente diversi, naturalmente, no? Però è tornato di nuovo Bossi con questo, con un attacco ai romani a Roma, utilizzando tra l'altro un vecchissimo arnese, una roba abusatissima, il famoso SPQR, no, David?
E sono porci questi romani, o senatus populusque romanus.
Eh sì, però sono porci questi romani, io l'avevo sentito anni fa in un film addirittura.
Beh,
intanto sentiamo l'originale di Bossi di oggi.
Basta. La sigla è sempre il governo, senato populusque romanus, io andavo di noi sempre il governo, dico, sono porci questi romani.
È roba vecchissima, tra l'altro Bossi torna su una polemica che è quella del Gran Premio di Monza. Ci sarà forse il Gran Premio a Roma nel 2013, nel 2014, pare in parallelo a quello di Monza, però ritorno su questa sigla SPQR che io ricordo per esempio in un film con De Sica e Boldi, eccolo qui.
Finalmente è arrivato il momento della vendetta!
Sì!
Marceremo tutti insieme su Roma ladrona!
Sì!
Perché noi non abbiamo paura!
Sì!
Perché noi ce l'abbiamo duro! Significa SPQR!
Senatus Populusque Romanus!
Ma che stai a dì? Da domani si volta pagina! SPQR significa sono porci questi romani!
Yeah!
Adesso cantate con me tutti insieme che marciamo su Roma!
Vabbè, insomma, come avete capito, Bossi che si ispira a Massimo Boldi. Non so se vi rendete conto, con un profluvio di dichiarazioni. Io non voglio coinvolgere in queste discussioni, caro Parenzo, una persona che per me, insomma, lo dico da tempo. Perché il Partito Democratico non fa segretario Massimo Cacciari? Parenzo, tu che sei, tu che dici?
Perché
Cacciari è l'eretico della sinistra, lui è quello ma ve l'avevo detto, come stanno, non avete capito niente. L'ho incontrato tra l'altro oggi a Roma in grandissima forma, che è andato a Rai 1.
Ma com'è che fa? Dimmi un po' com'è che fa Cacciari.
Ma siete un branco di cretini, non avete capito niente, andate a Remengo. Cacciari è la venezianità.
Professor Cacciari?
Sì.
Mi sente?
La sento anche da Davide.
Mi hai fatto il tranellone, grande Cruciani.
Ti ho fatto il grande tranello perché oggi mi hai fatto questa invitazione di Massimo Cacciari. Ora te l'ho messo in onda prima senza dirtelo.
È una persona talmente spiritosa e ironica che non ha che.
Ma professor Cacciari, ma è vero che Parenzo fa una sua imitazione, insomma, abbastanza?
È la prima volta che lo sento. Spero di non avere un accento così. Brutalmente venetico, ma insomma
è meraviglioso che non avete capito niente, perché ha ragione professore, non hanno capito niente.
Vabbè, adesso non cercare di recuperare nei confronti di Cacciari, perché ormai sei totalmente privo di credibilità nei confronti di Cacciari, semmai ce l'hai avuta prima e semmai ti interessa la cosa.
Una grande amicizia e stima per Davide.
Siete così da roba di Veneti, insomma. Non so poi Parenzo se sia veneto in realtà. Parenzo,
come no? Padovano, amico mio.
Padovano doc, oppure con varie...
Doc, nato e cresciuto più di qualsiasi...
Cioè, puoi esibire alla frontiera leghista la tua cosa veneta, insomma.
Sì, anche se mia mamma è siciliana, ma insomma, sono un grande puttanaio. Però sono nato e cresciuto a Padova, famiglia da generazioni padovana, quindi no.
Senta, Cacciari, buonasera innanzitutto.
Buonasera.
Ci scusi questo siparietto, ma ogni tanto siamo fatti così.
Simpatico.
Senta, ma queste cose di Bossi come vanno inquadrate? Come ho detto io, le cose che si spengono in un giorno, eccetera, oppure dal dito medio a SPQR?
No, credo, ma al di là della battuta di oggi, è uno stillicidio. Una volta butta in cesso la bandiera, un'altra volta sono tutti porci questi romani. Un'altra volta sono i simboli della Lega disseminati per le scuole, un'altra volta è un lento stillicidio che crea mito, crea simboli e dà alla lunga una grande efficacia politica, anche perché appunto non è solo quello, chiaramente, a questo si accompagna poi una grande abilità anche nell'occupare posti nel territorio. Nello sfruttare abilmente le debolezze sempre più clamorose sia del PDL che del PD, cioè hanno una grande capacità di movimento, grande spregiudicatezza, anche perché Bossi è l'unico, gode di un appoggio elettorale fideistico che può fare quello che vuole, può allearsi con chi vuole, cambiare posizione quando vuole, eccetera eccetera, senza pagare dazio. E questo grazie anche ai miti e ai simboli che si è inventato, quindi anche queste battute non sono assolutamente da sottovalutare, fanno parte di una strategia politica intelligente, determinata, alla quale le altre forze politiche non hanno saputo contrapporre nulla.
Ecco, oggi per esempio, Parenzo, le altre forze politiche cosa contrappongono? Contrappongono il sindaco di Roma, Alemanno, che addirittura dice scriverò a Berlusconi, poi scriverò a Berlusconni, è una cosa fantastica, Berlusconi per protestare.
Come il capo classe, come scrivere al capo classe, come scrivere la maestra, lo dico alla maestra.
Ma che vuol dire scrivo a Berlusconi?
È un dibattito da Poaretti, si dice in Veneto.
E il Partito Democratico forse un po' più seriamente, ma non troppo, che presenta la mozione di sfiducia che ha possibilità, diciamo, sotto zero di passare, insomma. Adesso voglio dire, appunto, professor Cacciari, la reazione di queste forze politiche di fronte a cose di questo tipo come deve essere? Al di là delle forze politiche, per esempio, molti ascoltatori mi scrivono...
La reazione era chiara da quel dì. La reazione a queste correnti così reazionarie, anche culturalmente, rappresentate dalla Lega, ma non solo. La reazione doveva essere una reazione riformatrice, radicale e coerente, quindi prendere in mano appunto la bandiera seria del federalismo, prendere in mano la bandiera seria della riforma nei settori fondamentali del lavoro, dell'occupazione, della ricerca, della scuola. E a quel punto si potevano anche ignorare le battute di Bossi.
Cioè lei dice di fronte al nulla della politica queste battute
Ma il nulla della politica, cioè, capisce, cioè, gli danno per buono la patacca del federalismo fiscale, che tutto è fuorché federalismo, perché la finanza continua a essere assolutamente centralizzata, come hanno spiegato illustri professori, eccetera, eccetera. Gli danno e lo reclamizzano quando appunto fa battute di questo genere, invece di sommergerlo in una, come avete fatto voi molto efficacemente, mi pare, in una omerica risata citando i film natalizi che già usavano della battuta, con Alemanno che dice maestro intervieni.
No, ce n'è un'altra che voglio, sempre sulle note della canzone di Alberto Fortis, che era certamente più significativa delle battute di Bossi, lo dico senza offesa per Bossi, ma insomma Alberto Fortis è uno dei maestri tra i cantautori italiani, e ce n'è un'altra
senza offesa per Fortis anche, bravo.
Come?
Senza offesa per Fortis anche,
no,
che
no,
per grande
carità.
Cantautore.
Per carità, no, infatti, senza offesa.
È più facile che si offenda Fortis paragonato a Bossi che non il contrario.
Comunque. Assolutamente, comunque, c'è un'altra cosa che ho recuperato perché me lo ricordavo, è Asterix, però sono pazzi questi romani, diceva Asterix, non sono porci. Sentiamo.
Salve amici, com'è andata? Bene. Abbiamo fatto buona caccia.
Eidefis ci ha aiutati.
Ah, dimenticavo. Abbiamo incrociato una pattuglia di legionari romani.
Sono pazzi questi romani.
poi Bossi, tra l'altro, giù le mani da Monza, i romani facciano la corsa di Formula 1 con le bighe. Anche qui è un non problema, chi se ne frega dove c'è il Gran Premio, chi se ne frega. Poi tra l'altro il Gran Premio si farà sia a Monza o forse anche a Roma. Qual è il punto?
Ma è questione di soldi però, Cruciani.
Ma sì,
no,
ma
lui
questione,
no,
lì, su questo, se mi permette, Bossi c'ha anche ragione.
Come ha ragione?
Perché fare un Gran Premio non è mica che lo fai per le strade intorno a Piazza Navona, no?
Ma pare lo vogliono fare ad agosto,
investire centinaia di milioni se non miliardi per fare una pista, e che discorso, e le pare che in questa situazione in Italia bisogna tirare fuori i soldi per fare una pista.
No, no, ma io sul Gran Premio a Roma, figuriamoci, cioè,
onestamente, anche se non ho mai polemizzato, spendere milioni per fare un secondo festival del cinema, una seconda mostra del cinema a Roma, insomma, cioè voglio dire, su queste cose portano acqua al mulino della Lega al nord.
Però qui c'è il Cacciari nordista.
No, non c'è il Cacciari nordista, no. C'è il Cacciari che cerca di ragionare. È evidente che in un paese come il nostro non si devono buttare via i soldi per fare mostre del cinema bis o Gran Premi di Formula 1.
Beh, magari i Gran Premi li portano i soldi anche, no?
Li portano a chi? Quando fai una manifestazione di questo genere non li portano certo agli enti locali, non li portano certo alle amministrazioni, non li portano certo a me.
Bisogna vedere quanti sponsor prendi, eccetera.
Ma guardi, per quanti sponsor ci siano, le assicuro che manifestazioni di questo genere sono un grande supporto delle pubbliche amministrazioni, né a Singapore, né a Toronto, né a Monza possono aver luogo.
Allora, traffico, poi torniamo insieme a Cacciari, perché la questione della politica e delle parolacce, per carità, Cacciari non è abituato a dire delle parolacce, però in una recente intervista, per dire una cosa forte contro l'ipotesi di un nuovo Ulivo prospettata dal segretario Bersani, ha detto una parolina su cui mi vorrei concentrare, naturalmente non sulla parolina, ma sul ragionamento che faceva Cacciari. 18:47, 800 24 00 24.
Sono i soldi, e i soldi sono diventati la politica, e quando i soldi entrano nella politica, la politica diventa merda. Noi non abbiamo soldi ed è fantastico. Abbiamo rifiutato un rimborso di 1.700.000 euro, glieli abbiamo lasciati lì perché sono soldi rubati agli italiani, rubati, 1 miliardo di euro. 1 miliardo di euro, 500 milioni il PDL, 400 milioni il PD meno L, fino ad arrivare a...
Comincia la festa!
Siamo solo idee che viaggiano, alti! Dio mio, noi non siamo né di destra e né di sinistra, né centrodestra né centrosinistra, noi siamo sopra!
Pure ci dobbiamo sfogare!
Signor Grillo, signor Grillo?
Sì, non parlo con Cruciani, sei il nulla, giornalismo è nulla in questo paese, nulla.
Ma perché non vuole concedere un'intervista a questa trasmissione? Scusa.
Perché Crociani è di regime, non mi interessa, siete morti, lei, Minzolini, Mimmon, tutti morti che camminano, zombie che camminano, non dico più parolacce perché ho detto che non dicevo più parolacce.
Ma non solo noi però,
è morto, Crociani, non mi interessa la sua zanzara, gli imprenditori, la Confindustria, Radio 24, non mi interessa, siete morti.
Ma io non capisco, cioè lei è così aperto di solito, cioè...
No, aperto niente.
No, non è aperto, concede intervista a destra e a manca, poi ce l'ha proprio con me perché ogni tanto la prendo in giro.
A chi voglio io, lei è un... non parlo con lei, non mi interessa, non mi siete morti, l'informazione è finita in questo paese, è finita, c'è il blog,
ma tutto
rete,
è finito, anche scusi, ma lei ha detto, Grillo, adesso non vuole fare intervista con me, però lei ha detto una cosa a Cesena, e bisogna scegliere leader attraverso la rete, ma come si fa a scegliere? Attraverso, ma che vuol dire una cosa del genere?
Vede che non capisce perché lei è morto, lei è il Flintstone lei è il Flintstone dell'informazione, c'ha una clava nella testa, non ha una mente, non ha una penna, ha una clava come Flintstone. Però, oltre a questo, perché tu hai fatto sentire quel passaggio di Grillo in cui dice: noi non siamo né di destra né di sinistra, siamo sopra.
Lo sai che Sgarbi
è la
dice
cosa che diceva Bossi nel 92.
Quello è vero, e Sgarbi dice che addirittura
oggi è la Lega del 92.
Ma che Lega del 92? Magari
sì, ha quella funzione lì, perché il paese comunque sta crollando, no? Mi pare sia
a
sinistra.
Cacciari, ma a lei immagino che Grillo interessi poco. Io veramente non riesco a sentire nemmeno una parola, tanto sono sempre le stesse. O no?
Interessa anche Grillo, perché è un sintomo mica da nulla di un populismo onnipervadente ormai.
Ma come si fa a dire voglio portare 20 uomini, 20 ragazzi nell'istituzione e poi dire la politica è merda, i partiti non esistono, via tutto, spazio via tutto.
È il classico del populismo, si sfrutta, si fa leva sul disagio, sul malcontento, sulla protesta sacrosanta nei confronti di come sta funzionando la politica per collocarsi al suo interno. È la via classica di ogni forma di populismo.
Ma lei ci trova qualcosa di così? Perché ogni tanto a me scrivono moltissimi grillini e i grillini mi dicono: ah, ma lei tralascia tutte le proposte che fa Grillo sul...
Ma cosa vuole le proposte? È chiaro che magari sì, le proposte, se è una proposta dire bisogna riformare la scuola, bisogna dare occupazione ai giovani, bisogna che la politica sia pulita, bisogna che nessuno rubi, se sono proposte queste... Il problema è che è un paese nel quale appunto la crisi palese di proposta politica, di progetto politico da parte dei partiti maggiori o dei sedicenti partiti crea uno spazio immenso a forme di populismo e di demagogia.
Però è bravo Parenzo a fare Grillo, pure abbiamo scoperto qualcosa di nuovo, non è?
Sì, è un talento, ho studiato per questo.
È un talento. Guarda, non sottovalutare, professor Cacciari, Parenzo sottovaluta questa cosa perché si sente come è bravissimo.
Fare un altro mestiere,
Parenzo è bravissimo, un grande conduttore secondo me. Però il problema televisivo è molto bravo. Però il problema è che poi uno deve anche sfruttare altre competenze, insomma. E secondo me, guarda, ce l'hai questa vena.
Mi darò lo spettacolo, non ti preoccupare. Lo sai, la politica è spettacolo,
per cui intervistare politici è riuscito anche a limitare.
Per forza.
Speriamo che limiti solo nella voce.
Guardi me come siamo diventati. Senta, professor Cacciari, lei ha detto recentemente che la proposta del nuovo Livo è una puttanata, non è un po' forte? Vabbè, lei in che modo la intendeva?
Ho detto che è una puttanata.
E che ne so, qui c'è un'intervista, magari se l'ha lasciato scappare.
E chiedo scusa.
Ah, chiede scusa?
Diciamo così, per esprimersi in modo più tecnico, diciamo che è una proposta puramente reazionaria, cioè nel senso letterale del termine.
Che è diverso da puttanata.
Sì, poi che poi possa essere anche
una stronzata, una cosa leggera.
In questo modo, ma comunque è chiaramente una proposta che reazionaria, nel senso che l'Ulivo si è tentato due volte, per due volte si è capito che quel tipo di coalizione non può funzionare, e riproporlo per la terza mi sembra un po' perseverare diabolicamente nell'errore.
Ma di questa vicenda Berlusconi Fini cosa ha capito a oggi, alle 18:54
credo obiettivamente di aver capito tutto, come per qualsiasi persona che segua, diciamo, la politica. Vi è una contraddizione di fondo tra Berlusconi, ciò che Berlusconi rappresenta, eccetera, e Fini, la storia di Fini, anche le metamorfosi di Fini. Fini è un politico, per tanti versi anche un politico tradizionale, ma un politico che ha valori, ideologie, eccetera, eccetera. E
ma lei potrebbe andare d'accordo con Fini, no? Mai?
Su tantissime cose con Fini vado d'accordo, ma non da quando è cambiato, da quando lo incontrai 30 anni fa, che bazzicava lateralmente, ma insomma frequentava anche alcuni personaggi della cosiddetta nuova destra, giovani di allora, tra cui il mio amico Marco Tarchi, eccetera, che hanno avuto un percorso ancora più significativo di quello di Fini, cioè sono approdati Tarchi ed altri su posizioni di diciamo molto vicine, anche sotto certi aspetti, soprattutto per la politica internazionale, molto vicine a posizioni di sinistra.
Sì.
Per esempio Marco Tarchi, che era l'alternativa a Fini nella direzione dei giovani del Movimento Sociale Italiano 30 anni fa, adesso collabora con Danilo Zolo, che era uno di estrema, e che è uno di estrema sinistra.
Allora, vabbè, qui siamo in conclusione, Cacciari 2...
Questo è molto importante questo discorso, perché? Mi scusi la battuta, perché significa che qui in questo paese o cessiamo finalmente, su questo i giornalisti intelligenti potrebbero dare una mano, di tentare di capire le cose con queste etichette destra, centro, sinistra,
sì, questo non c'è dubbio.
Che non c'entrano più nulla, ma zero. Cioè descrivono una geografia politica che ormai è morta per me da 30 anni, ma da 20 anni in modo palese, da quando è caduto il muro, da Tangentopoli, cioè non c'entra più nulla. O ci togliamo dalla testa queste geografie, allora forse possiamo cominciare a capire le osmosi, i passaggi, le trasformazioni, eccetera, eccetera, e quindi dar vita anche a dei partiti che abbiano un senso, perché continuiamo a cercare di dar vita a partiti di centro, di destra, di sinistra, e non ci sono più i valori, i contenuti, eccetera, di centro, di destra, di sinistra.
Parezzo, devo chiudere. Professor Cacciari, grazie.
Io ti...
Cacciari 2, Cacciari 2, dopo mi fai...
Professore, ha ragione, io sono un cacciariano doc. Quindi...
a dopo, giornale radio, se no vi picchiano, giornale radio. Siamo di nuovo qui con la Zanzara, 800 24 00 24. Come avete sentito, per una volta siamo stati seri, perché abbiamo ospitato il professor Cacciari. Parenzo, così nessuno ci potrà dire no, siete ormai, fate solo cabaret.
Un cenacolo filosofico il nostro.
Capito, mi spieghi un po', professor Cacciari, ma la situazione tra Berlusconi e Fini è davvero così recuperabile?
Ma è un casino, si parla di case, un tinello, ormai la sorte della Repubblica appesa a un appartamento, ma vi rendete conto o no?
È uno scandalo. Sentiamo il titolo del TG3, sentiamo il TG3 come ci riassume la giornata. A piacere a sentire il TG3, professor Cacciari.
Ma va bene, sentiamo il TG3, va bene.
TG3.
I finiani, vertice di maggioranza prima della verifica, in aula testo condiviso, no del PDL, e summit preliminari servono solo per condizionare. Berlusconi, il governo ha importanti ostacoli da superare, mercoledì voto della maggioranza del Parlamento per poter andare avanti. Duro attacco della CEI alla classe politica, riforme sempre annunciate mai realizzate, discordie personali che bloccano un'intera nazione. Bossi, SPQR per me significa sono porci questi romani, Alemanno, attacchi indegni, il PD annuncia una mozione di sfiducia contro il leader leghista. In 10 anni i salari hanno perso 5.500 euro di potere d'acquisto, Epifani alleggerire subito la pressione fiscale. Calisto Tanzi va arrestato, lo chiede al Tribunale la Procura Generale di Milano, l'ex patron della Parmalat potrebbe fuggire. Bufera su un'applicazione dell'iPhone che identifica l'Italia come il paese della pizza, della pasta e della mafia.
naturalmente non era Cacciari, ma il nostro David Parenzo in collegamento da Roma, straordinario imitatore, oltre che conduttore, naturalmente quello straordinario, no, voi
potrete... è un nuovo lavoro.
So che durante l'intervallo della Zanzara ti sono arrivati un sacco di messaggi di persone che volevano una tua partecipazione a qualche show in giro per l'Italia per imitare.
Sì, mi hanno invitato anche a un convegno filosofico, mi hanno invitato
anche a quello, vedi,
confondendosi. Vieni tu a parlare di Platone, vieni tu a...
Allora, però, la frase sulla lettera a Berlusconi di Alemanno, sulla frase di Bossi, la vogliamo sentire? Perché è una cosa in cui...
Sì,
scriverò a Berlusconi sulla battuta di Bossi. Ora io dico, ma non si può chiamare direttamente? Pronto, Berlusconi? No, la lettera ufficiale. Poi pare che ci sia anche una minaccia di querela, adesso forse non esageriamo. Insomma, sono porci questi romani. Ripeto, è una cosa che Bossi ha mutuato da Boldi. Bisognerebbe seppellirla con una risata e non ragionarci sopra, indignarsi. Seppellirla con una risata. È esattamente il ragionamento che faceva prima Cacciari. Non era solamente la risata, per carità, fa parte di una strategia ben precisa da parte della Lega. Comunque, vabbè, Alemanno.
Non è più liquidabile con una battuta, ed è per questo che io oggi scriverò al Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi chiedendogli di imporre ai suoi ministri un atteggiamento più istituzionale, più serio e più rispettoso di Roma Capitale e dei romani.
L'era mai successo una catrua un sesso messo un cagato a Monte Carlo. Merda non finire, da impazzire.
Ma finirà questa storia o no, Parenzo Cacciari? Finirà?
No, non finirà mai. Fino
non
a
finirà
quando
mai, dici. Finché uno dei due o tutte e due morirà nel senso politicamente. Io, Berlusconi.
Ormai moriremo impiccati a un appartamento di 50 metri quadri ristrutturato, non si sa da chi.
Ha ragione Giuliano Ferrara oggi sul Foglio quando dice: è la politica dei risentimenti, la politica degli umori. Ormai
dei,
la
Pinelli, dei Pinelli.
Dei Pinelli, cioè che vuol dire? Dei Pinelli.
Il Finello, il
dei Tinelli,
No, una roba.
Del Tinelli. Sì, no, la politica del risentimento personale, cioè non c'è nessun contenuto, nulla di nulla, e forse ormai non ci potrà essere più nulla da qui alla fine della legislatura. Secondo me non ci potrà più essere nulla.
No, ma invece su questo non c'è dubbio, ma nello scontro Roma-Milano invece c'è tutta l'italianità al di là dei toni di Bossi. Cioè, mi veniva in mente, mentre facevi riascoltare lo splendido film di Vanzina, ma che cosa sarebbe l'Italia senza lo scontro Pisa-Livorno? No?
Sì, però che tristezza da un certo punto di vista.
È una tristezza quando questo diventa politica, ma lì ha ragione il prof quando dice: nel vuoto delle risposte politiche è chiaro che il Gran Premio di Monza, vedere il Nord, vedersi scippato il Gran Premio di Monza, semplicemente perché qui vogliono farlo qui, o il Festival del Cinema di Venezia, che c'è un brand che è Venezia e lo vogliono fare a Roma, ma ad esempio in Francia fanno più sistema, cioè il paese fa più sistema.
No,
c'è Cannes,
è vero,
non
è vero,
c'è Parigi,
però sul Gran Premio, sul Gran Premio, Davide, sul Gran Premio non è vero, le cose non stanno secondo me come raccontava il prof, per carità, il prof sia sempre lì, perché nel nostro mito assoluto il prof Cacciari per noi, come per Raul Casadei, ti volevo segnalare questo, perché Raul Casadei una volta qui alla Zanzara ci disse: ma perché non fate, io non so imitare Casadei, forse nemmeno tu, ma insomma, perché non fate, no, perché magari non ci ricordiamo bene la voce, perché non fate una mozione, insomma una iniziativa della Zanzara, una mozione per la Zanzara mi sembra un po' troppo, però insomma un'iniziativa della Zanzara per supportare Cacciari premi. Ho detto sì, volentieri, il problema è che siamo minoranza, comunque Cacciari resta lì nel nostro, però sul Gran Premio ha torto, perché in realtà il Gran Premio secondo me porta un sacco di soldi, e due, non credo che sia un'alternativa a Monza. Poi è vero quello che dici tu, che in altri paesi si fa più sistema intorno ad una sola cosa, no?
Cioè, c'è Cannes, non c'è Parigi, non c'è il Festival del Cinema di Lione, per intenderci, no? Cioè, che bisogno c'è di replicare con sprechi, soldi, sponsor, iniziative che già ci sono, cioè valorizzate quello che c'è. Ogni città poi ha una sua vocazione, un suo talento. È vero che Roma è la città del cinema, è la città in cui è nata i grandi registi, i film li fanno qui, anche se ora li fanno anche a Torino, però che bisogno c'è di a Parigi? Prendiamo la Francia, c'è Cannes, secondo voi il sindaco di Parigi si sogna di improvvisamente per
di fare il Festival del Cinema di Parigi? Cioè, magari ce ne sono di iniziative sul cinema a Parigi sicuramente, ma minori rispetto a Cannes. Va bene,
ci sono, ma non festival,
no, certo. 800 24 00 24 c'è un'altra polemica che io ti lancerei con questa canzone, che è l'inno del corpo sciolto. Te lo ricordi?
Di Benigni, lo può cantare solo chi occhi. Vai, accadi molto.
Vai,
e poi non mi ricordo più.
Non devi dire più parolacce, tu hai l'embargo per un periodo, lo sai, no?
L'hanno detto.
L'inno del corpo sciolto, via.
Benigni lo dice, però certo. era un virgolettato,
è vero.
No, lo dico ai dirigenti della radio.
fai bene.
Non del corpo sciolto. Virgolettato.
Allora, c'è una cosa fantastica. Più tardi ne parleremo con lo stesso Sgarbi. Vi preannuncio dunque la presenza di Vittorio Sgarbi qui alla Zanzara. Sempre se i telefoni di Sgarbi, rispondono, perché come sai non c'è nulla di certo.
Sono 3-4 numeri.
Allora, dal Corriere della Sera di oggi, in un meraviglioso articolo di Gian Antonio Stella, Sgarbi si difende da Travaglio. La disputa sul pezzo di M, che poi possiamo dirlo tranquillamente, è pezzo di merda. Gli avvocati del critico: non ci fu offesa, fu un pezzo di merda rivolto da Sgarbi a Travaglio in due occasioni, in un anno zero, che è questo.
Questa vuoi dire che è politica o non è politica? Questo è il tema. Io dico politicamente è ininfluente, poi come comico è meraviglioso. Politicamente sei più influente tu. Tu sei più influente. I
quando
voti tuoi vanno a Di Pietro.
Quando
i voti suoi non vanno un po'
quando
a Berlusconi.
Finito, cerco di concludere.
Sì,
vuoi
che fai il fenoio finito, siamo corretti, sei un fassino. Parli lei, parlo io. Ti dico che non sono.
Fassino glielo dice a tua sorella.
Mia sorella non dico fassino perché mia sorella vale 20 volte te e sei un pezzo di merda. Pezzo di merda puro.
Corpo è lieto. Lo sguardo.
E questo era anno zero del maggio del 2008. Poi ci fu un'altra occasione, insomma due querele diverse. Una l'ha persa Sgarbi in primo grado, 30.000 euro. E sulla seconda ancora ci sono discussioni. E proprio sulla seconda, sai cosa scrivono gli avvocati? L'ha letto oggi l'articolo sul Corriere?
Sì, no? Sì, ho visto, immagino. Di Stella, bellissimo.
E cosa scrivono gli avvocati? Il mitico avvocato Cicconi, avvocato di Sgarbi.
Una dotta disquisizione
sul fatto che, secondo gli avvocati di Sgarbi, la popò, la cacca, la merda, fa bene, si può dire? Secondo te è una parolaccia questa? Forse no.
No, io non sono la persona più adatta a fare capo del censore.
Allora, la popò è sana, bella e fa bene al corpo ed anche all'anima, con dotte citazioni che poi ti renderò edotto. Addirittura in questa difesa di Sgarbi gli avvocati citano un film di Monicelli, Amici miei, credo, Dario Fo. Citano anche Luttazzi, ti ricordi? Luttazzi che mangia, eccetera.
Il coprofago.
San Francesco, citano San Francesco d'Assisi perché non so in che occasione usava quel termine in senso elevato, in senso morale. Tutto questo per salvare Sgarbi da una condanna. Abbiamo la borsa 800 24 00 24. Torniamo subito e spazio agli ascoltatori, perché io e Parenzo ne abbiamo preso fin troppo fino adesso.
Sotto il salice, salice, non stare lì così, mettiti comoda, comoda.
Finalmente è arrivato il momento della vendetta!
Sì!
Marceremo tutti insieme su Roma Ladrona!
Sì!
Perché noi non abbiamo paura!
Sì!
Perché noi ce l'abbiamo duro!
Sì!
Duro! Compagni, sapete cosa significa SPQR?
Senatus Populusco Romano.
Ma che stai a dì? Da domani si volta pagina. SPQR significa sono porci questi romani.
Yeah!
Adesso cantate con me tutti insieme che la
La polemica del giorno è questa e Bossi si è ispirato, come avete sentito, a Massimo Boldi, pensate un po'. 800 24 00 24, questa è la Zanzara Party. Parenzo, lo sai che Repubblica TV ci fa un po' di concorrenza perché inizia delle trasmissioni serali. Bisogna avere paura?
No, no, noi
Zanzara...
non adoriamo la concorrenza, adoriamo il mercato.
Assolutamente, dunque benvenuta
Repubblica... sul loro terreno.
Benvenuta a Repubblica TV sul digitale terrestre, non so dove, è nella fascia serale dalle 18.30 alle 20.30, che è proprio questa fascia. Noi siamo qui, la Zanzara è un'altra cosa, c'è poco da fare, non temiamo confronti, come dire, no? Ascoltatori, che dici? Professor
sì,
Cacciari, ascoltatori, li sentiamo pure lei troppo snob?
Sentiamo un po' di ascoltatori, sicuramente.
Un po' di ascoltatori, anche se lei, magari il popolo non... Non le interessa.
No,
sì,
ma cosa sta dicendo? Ma io adoro il popolo, basta che dica delle robe intelligenti, minimamente intelligenti.
Beh, quello è il problema, però. Spesso. No, no, gli ascoltatori.
È la democrazia.
Andiamo a Lodi, Gilberto. Buonasera.
Buonasera Cacciari, sì.
Cacciari ci ha preso troppo sul serio.
Era proprio sullo scambio fra voi e Cacciari che volevo intervenire, perché sembrava quasi un copione scritto, in quanto probabilmente nella foga del contesto lei si è lasciata scappare una bufala grossa come una montagna.
Cioè quale?
Cioè la minimizzazione di un'eventuale ipotesi di spostamento del Gran Premio da Monza a Roma.
Detto,
non è una questione campanilistica.
No, Gilberto, io ho detto una cosa, ho detto che credo. Poi prendiamo troppo sul serio questa cosa di Bossi, adesso entrando nel dettaglio del Gran Premio di Monza. Allora, da quello che ricordo, l'ipotesi dal 2014, non so da quando, dal 2013 forse, sì, di un Gran Premio a Roma non è in alternativa a Monza. Credo che sia in aggiunta.
Ma è ancora peggio. È ancora peggio, perché se fosse un Gran Premio in aggiunta si vanno a spendere un'enormità di soldi con l'ipotesi di sponsor, che però, se hanno un minimo di testa, i soldi li cercano di mettere in situazioni, in attività già consolidate e storicamente importanti.
Il Gran Premio a Roma sarebbe un evento che già coperto, secondo me, dalle spese, che dura qualche anno, non è una cosa che durerà per l'eternità.
Sarebbe un evento pagato da me come da tanti altri.
Ma non è detto, Gilberto, questo non è detto, davvero lo dico. Io sono, la sensazione è quella di non essere particolarmente favorevole a questa cosa qui. Perché il Gran Premio a Roma in agosto, Roma, circuito cittadino, una cosa secondo me fuori dal mondo. Roma non, ha tanti problemi, non è che posso portare un Gran Premio per le strade di Roma ad agosto, per carità. Però detto questo, non lo sappiamo se poi è in perdita, se il comune ci deve mettere i soldi, se lo Stato ci deve mettere i soldi. Io credo di no, altrimenti non lo farebbero, questa è la mia impressione. Comunque, Gilberto,
che la Lega risponde e reagisce alla provocazione, anche perché poi si lasciano provocare abbastanza facilmente, no?
Ma la Lega risponde perché è una cosa territoriale, è evidente che se si fa un Gran Premio a Roma ad agosto e a Monza a settembre c'è una sfida che parte, no?
Mi preoccupo molto invece dell'aspetto economico, perché un'operazione del genere comporta comunque un investimento, certo, che sia significativo, non sono poche decine di milioni di euro.
Ci sono gli sponsor per quello, Gilberto. Io non credo che alla fine sia una cosa in perdita sia per l'amministrazione comunale che eventualmente per lo Stato.
Nel panno di un potenziale sponsor, vincessi il Super Enalotto, ci penserei su due volte prima di mettere una lira su un'impresa nuova.
Vabbè, quello è un altro discorso, avranno fatto i loro calcoli i manager, chi si occupa di questa vicenda, no?
Si crede?
Ma io penso di sì. Guardi, nella Formula 1 non è una cosa come nella Formula 1 ci stanno i quattrini.
Suona come sparata molto molto politichese, molto molto lasciata alla, così. È una delle solite sparate che un politico può anche fare, ma che bello, adesso ti portiamo a Roma Gran Premio. Una persona che più di per terra, secondo me, ci penserebbe su due volte.
Va bene,
perché
Gilberto, grazie.
In una città come Roma, con le difficoltà urbanistiche,
no, questo sono d'accordo con lei. Su questo sono d'accordo con lei, Gilberto, sul fatto che poi ho visto il circuito, la via olimpica, l'Eur. Sì, certo, non è che passano sotto il Colosseo, spero. Anche se Parenzo.
Fontana di Trevi, ma ha ragione, però è il buon senso, cioè non ha veramente nessun, ma che valore ha fare qui il Gran Premio? Ma mettessero a posto le metropolitane, valorizzassero il patrimonio artistico.
No, quello però, scusa, Davide, questo è un po' benaltrismo, sono due cose, sono due partite diverse, sono due partite
come i mondiali, ma no, non sono due partite diverse, perché devi creare delle infrastrutture per accogliere vedi che mi viene fuori la cacciarite. Infrastrutture devono creare per accogliere un appuntamento come quello. Succederà come per i mondiali di nuoto, che è stato un grande evento in cui però ci sono inchieste giudiziarie in corso e ci hanno magnato tutti nella politica.
Intanto Bossi cosa dice? Una battuta su SPQR li fa sentire in colpa. Ma chi fa sentire in colpa? Beh, la discussione oggi è su questo, addirittura ultima ora di Sky TG24. Vabbè, dove andiamo? Mario, provincia di Catania. Buonasera Mario.
Buonasera, sbaglia.
Buonasera.
Sempre lei, io sono di Esci Reale. Buonasera
Gustavo. È sempre provincia di... Ma non è provincia di Catania, Mario, scusi.
Sì, ma è provincia di Catania, Esci Reale. Allora, senta Cruciani, io ritengo invece che la dichiarazione che ha fatto il ministro Bossi sia molto importante.
In che senso?
Ricorderà lei che circa un mese fa il ministro Gelmini aveva proposto di dare la laurea honoris causa in scienze della comunicazione a Bossi.
No, e diciamo, non è proprio così.
La città della Padania aveva rifiutato per mancanza di supporto culturale. Ora con questa dichiarazione penso che il Senato accademico potrà valutare meglio, e qui la, si avvicina la laurea a Bossi.
A Bossi, dice lei.
Io no, penso no, che capisco, la capisco, la, senz'altro ora, dopo
capisco la provocazione, Mario, ed è anche simpatica, però le voglio ricordare che non è che la propose la Gelmini, era credo l'Università dell'Insubria, se non sbaglio.
Sì,
no,
ma la Gelmini l'ha ballata.
Come?
La Gelmini non ha detto, non è che ha detto.
No,
guarda,
la Gelmini era d'accordo, la Gelmini era d'accordo.
La Gelmini non sa, dovrebbe sapere la storia di Bossi, che Bossi ha dato due feste di laurea in medicina fregando i propri parenti e non si era mai laureato. E poi naturalmente, guardi, parlando seriamente.
Ma io non lo so questa cosa, è vera.
La comunicazione la si dà a chiunque, dai.
Esatto. Il problema, Mario, è che la questione è irrilevante. La laurea in comunicazione a uomini politici, a personaggi, eccetera, è qualcosa di abusatissimo in tutte le università italiane, cioè, a parte che ci sono troppe università, questo è evidente, che ci sono troppi centri universitari, perché poi si sentono importanti anche perché danno queste lauree, no? Abbiamo fatto laureare, qui si è laureato Pinco Pallo in scienza della comunicazione, chi se ne frega, cioè, uno dovrebbe rispondere, invece grazie a attività di lobbying riescono ancora a sopravvivere. Mario, la ringrazio. Michele, sempre dal sud, da Napoli.
Pronto?
Chi c'è? Sì, chiamiamo avvocato Ellero, come si chiama? Ellero, come si chiama? Ellero. Avvocato Ellero, adesso ci divertiamo un po'. Mario. No, chi è? Michele.
Cruciani?
Sì, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Senta, vorrei discutere un attimo della questione di Fini.
Che bisogna dire ancora su Fini? Abbiamo sentito sabato, oggi è lunedì.
No, c'è un problema di base.
Ah, problemi ce ne sono tanti, su questo non c'è dubbio.
No, è che guardi, anche nei confronti degli elettori di Alleanza Nazionale.
Ma chi sono immagine... poi, tra l'altro, questi? Ogni tanto vengono citati gli elettori di Alleanza Nazionale, ma che vuol dire elettori? Ormai gli elettori, qualcuno del centrodestra cita i militanti di Alleanza Nazionale, sono colpiti da questa vicenda, sono rimasti, no, Parenzo?
Sì, entità,
c'è,
no?
C'è la questione dell'eredità della contessa con Leoni, che spetta a tutti gli...
Solo a Storace gli interessa.
Ma che vuol dire? Cosa vuol dire questa cosa qui? Io posso capire che Assunta Almirante, per carità, che citi questa cosa perché vive nel suo mondo,
nel ricordo
fantastico, ma che oggi qualcuno mi dica quell'eredità appartiene a tutti i militanti di Alleanza, la comunità di Alleanza Nazionale, frasi che non vogliono dire assolutamente nulla. Primo, perché Alleanza Nazionale è stata sciolta, secondo perché i militanti, che vuol dire, gli iscritti, appartiene agli iscritti, sì, d'accordo, ma insomma sono frasi che vengono dette così per la polemica politica e via. Michele, comunque,
che non gli consentiranno di uscire da questa situazione.
Chi?
Perché
cosa
non è possibile, Fini, perché non è possibile che un personaggio del suo calibro dica a tutti, perché l'ha detto in un video trasmesso su internet, che lui non sa quanto vale una casa di 60 metri quadrati a Monte Carlo. Lui lo deve sapere, perché lo sanno tutti. Cioè, io lavoro nel settore immobiliare, non esiste che una persona non sappia quanto valgono 60 metri quadrati a Napoli, al Gomeno. Lo sanno tutti.
Ma guardi, sulla questione della valutazione, con chi è lei a casa? Che sta facendo? Sento delle voci.
No, sono a casa, sono...
No, stavo sentendo, sentivo delle voci.
No, casa, no.
Michele, no, per carità, sentivo delle voci in sottofondo, forse sono Parenzo.
Qui,
no?
sono le voci qui della...
Parenzo, dove sei tu in realtà?
Sì, adesso sono arrivato in un altro posto.
No, ma a noi piacciono le voci, come sai, nella vita.
Sì, ti passerà anche qualcuno.
Sì, casomai passi qualcuno. Michele, non ho capito cosa. Ci sono tante cose che non tornano. La cosa che non torna a lei qual è? Non l'ho capito. Mi faccia capire in maniera sintetica. Cos'è che non torna?
Lui si pone come un soggetto ingenuo, ma non è possibile che un personaggio del genere voglia farsi accettare dagli elettori come un personaggio ingenuo.
Ma guardi, Michele, io invece da questo
su questo punto come si muoveva.
Ma no, ma guarda, perché lei è così sicuro di questo? Questo è un processo alle intenzioni. Francamente, io credo fino a prova contraria nell'ingenuità, se poi ingenuità si vuol chiamare, delle persone. Lo stesso Fini ha usato questo termine. Io penso che possa essere stato, lo penso davvero. Poi non lo so, queste sono, ripeto, sono tutte illazioni che possiamo fare sui rapporti tra le persone, sul modo in cui Fini si è posto con il fratello della compagna. Cioè, credo che potrebbe essere stato raggirato dal cosiddetto cognato. Non è così, non è una cosa da escludere in partenza, però non si può dire né questo né invece che sia in combutta con lui. Certo, mi ha un po' stupito, Parenzo, che nella notte prima del filmato, della registrazione del filmato, ci sia stato questo meeting a casa Fini in cui il fratello di Telese, lo chiamerebbe Elisabetto direttamente, Elisabetto Tulliani, si sia fatto accompagnare dagli avvocati per una riunione di famiglia. Questo colpisce, nel senso, c'era Fini,
nervi scoperti, su un super vertice con avvocati che in
una se uno è sicuro delle proprie ragioni, che lui non è proprietario, non è che ti porti gli avvocati dietro,
però lì sai, no, questo è vero, però essendoci dietro anche una questione giudiziaria, evidentemente per calibrare le parole ha ritenuto opportuno di portarsi i suoi avvocati.
Sì, poi, insomma,
è un
tutto,
po' strano, indubbiamente
è un po' strano, una riunione di famiglia ci va con gli avvocati,
però era un vertice politico, non è proprio una riunione di famiglia, cioè, perché sono arrivati anche l'onorevole Bocchino, anche i fedelissimi, quindi era un vertice politico per calibrare le parole da utilizzare nel videomessaggio che poi è stato, quindi sì, è un po' strano comunque ma tutta la vicenda è un po' opaca. Però
l'avvocato Renato Ellero, buonasera.
Buonasera.
Dove si trova, con i suoi cani?
No, li ho appena riportati.
Li ha appena riportati a casa, dunque sta a casa lei in questo momento. Sta a casa. Quanto è durata la passeggiata con i cani che lei fa di solito?
Dura una mezz'oretta.
Una mezz'oretta. Ogni giorno però, puntualmente?
Quando ci sono, puntualmente, ogni giorno.
Ogni giorno.
Quando ci sono, sono con qualcun altro, con mia moglie, con mio figlio.
Poi le raccoglie le deiezioni dei cani, vero?
Sì, ho sempre in tasca di sacchetto.
La paletta.
La paletta, io faccio direttamente con sacchetto.
Col sacchetto direttamente.
E la cosiddetta paletta che non esiste, e sono quelli che gli dà fastidio, dermico, siccome sono sacchetti di plastica.
Lei è di quella della scuola dell'avvocato di Sgarbi, insomma. Sa che l'avvocato di Sgarbi, per difendere Sgarbi, sostiene che in realtà la popò è sana, bella e fa bene al corpo e anche all'anima. Lei è di quella scuola, avvocato Ellero?
Mi faccia bene. Insomma, non so se faccia bene la pelle, altrimenti la cosa mi lascerebbe perplesso, però vede, un avvocato deve sostenere una tesi che porti alla soluzione del suo cliente.
Questo lei infatti da avvocato dice, l'avvocato di Sgarbi bene fa.
Potrebbe sostenere che una cacca fatta in un certo modo è un'opera d'arte.
Quello sì, credo che sia tra l'altro
Piero Manzoni insegna, no?
Piero Manzoni, 21 maggio 61, che sigilla le proprie feci 90 barattoli di conserva cui applica l'etichetta merda d'artista. Sto leggendo naturalmente dal Corriere della Sera, non è che me lo ricordo a memoria, perché la mia memoria.
Vabbè, anch'io ce l'ho davanti, ovvio.
Ma guardi che ci sono. C'è un precedente, non dico la città, la procura non mi pare, ma per il caso in cui il PM ci sono stati due parlamentari leghisti, tra l'altro, uno che era rimasto e uno che era uscito. Quello che era rimasto aveva etichettato come faccia di merda quello che era uscito, e ha chiesto l'archiviazione.
Il PM ha chiesto l'archiviazione?
L'archiviazione è stata data.
Mettetevi in contatto lei e l'avvocato di Sgarbi, così risolve questo problema. Sgarbi, non che le interessi particolarmente, questo lo capisco, però
Dove andare a trovare questa decisione, questa archiviazione? Non lo ritieni, non mica.
Certo, avvocato Cicconi.
Perché fa giurisprudenza?
Un appello per l'avvocato Cicconi, che credo sia in ascolto come ogni sera fedelmente, da amante dei sigari come me, ma anche da avvocato di Sgarbi. Abbiamo tutta una comunella, noi una sorta di accolita lì che di nascosto cerca di fregare tutti. L'avvocato Cicconi dovrebbe chiamare l'avvocato Ellero, che è stato senatore della Lega, da Vicenza. Poi, se vuole, gli do il telefonino e il numero, così si consulta su questa vicenda, perché effettivamente se c'è un precedente di battibecco tra due, mi diceva avvocato Ellero, tra chi?
Tra due parlamentari,
sì.
Uno che era rimasto nella Lega,
sì.
Ha apostrofato uno che se n'era andato,
un po' come lei, insomma.
Sì, ma io no, nessuno si è azzardato a apostrofarlo.
Immagino, insomma.
Perché sono reattivo, molto reattivo.
Insomma. Anche con i cani magari, no?
No, per dire la verità, i miei sono quelli piccoli, che sono in Shiba. Se fossero quelli grandi, allora sarebbe da aver paura.
Allora, insomma, che diceva uno che è rimasto...
Era Boso forse quello che...
Chi era? Non si ricorda?
No, non faccio i nomi, non è corretto, insomma, per i nomi...
Ma poi chi se ne frega, insomma. Quello che è rimasto, che cosa disse a quello che andava via?
quello che andava via, faccia di merda.
Faccia di merda. E in tribunale come...
L'archiviazione e il CIP ha accolto l'istanza.
Dunque faccia di merda potrebbe non essere, che era diffamazione, perché cosa ci fu la causa?
Sì, era per diffamazione, no? Ha detto tizio è una faccia di merda.
Sì.
Mi pare c'era, quindi c'era stata la querela, la cosa la so così, non è che poi non è che sono centrato come avvocato, eccetera.
No,
il PM ha chiesto a seguito delle indagini preliminari, bla 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 bla. Il PM ha inviato al GIP la richiesta di archiviazione, il GIP ha accolto e ha archiviato.
Vabbè, insomma,
però
qui...
c'è l'aggravante, perché Sgarbi avrebbe detto pezzo di M tutto intero, forse in quel tutto intero.
Ma sì, ma lì c'è la questione pure che
è grave, eh?
C'è pure
tutto
la questione
è
che è una causa civile non penale, attenzione, dunque, però... perché Travaglio è...
sul tutto intero bisogna stare attenti, no, alla matematica quantistica, cioè si complicano le vicende.
Con un pezzettino, con un tutto intero.
Senti Parenzo, ma perché secondo te, conoscendo tu da padovano anche le vicende personali dell'avvocato Ellero, politiche, ultimamente è stato fotografato, non so quanto a quanto tempo fa risale la foto con quel movimento dei grillini, avvocato Ellero, a quanto tempo fa risale quella foto?
Non lo so, ma francamente
non è importante, lo so, però così, giusto per dare,
ma non è importante, è ora di finire questa storia. Io non ho nessuna nulla contro Grillo, ma io non faccio parte del movimento grillino.
Benissimo,
quindi...
non fa parte del movimento Grillo, va bene. Insomma, comunque Parenzo, perché i finiani pensano che la vicenda di Ellero sia, le rivelazioni di Ellero siano una bufala, una trappola, eccetera, perché lo pensano?
Una patacca, qualcuno,
una patacca, qualcuno ha detto.
Perché è un po' strana anche la tempistica, no, con cui è uscita questa cosa. Si attendeva il messaggio di Fini, poi qualche ora prima è arrivata la dichiarazione dell'avvocato, che tra l'altro tecnicamente ha dato una notizia di reato all'avvocato Ellero, no?
Cioè
ha detto che un suo cliente, un suo assistito, ha un paradiso fiscale e ha preso una casa intestata a questa Santa Lucia, che è questa società.
Beh, mica un reato in teoria.
Ha dato, no, però ha dato una notizia di reato tecnicamente, no? Anche se
di un possibile,
non è
reato, di un possibile
lui...
reato, non di mica
no,
di un reato.
No.
Perché
beh,
di un
no,
reato?
Avere un paradiso fiscale è un reato.
No, se tu apri un conto fiscale, se tu apri una società, ti mara, eccetera,
una
mica...
casa. No, voglio dire, anche Vasco Rossi è stato... credo che gli abbiano dato un avviso di garanzia per la vicenda della barca.
Ma quello è diverso, c'è un'ipotesi di reato collegata a qualcosa, ma tu puoi, mica non è in discussione il fatto che tu puoi aprire,
ma tu non puoi aprire
una società e intestare una casa a Monte Carlo, perché? Perché no?
Perché fa parte dei tuoi beni, e quello è un reato, credo che sia un reato.
E l'ero chiaro, non è un reato, non credo che sia un reato.
Certo che è un reato.
Ma potrebbe
essere
di determinate condizioni, ma non sono autorizzato a dire condizioni, ovviamente.
No, beh, certo.
No, tecnicamente
potrebbe essere, potrebbe far partire
evasione fiscale, mi spiace per tutte, ma evasione fiscale
è così, vabbè, non sono un esperto di queste cose,
no,
comunque
credo, voglio dire, mi pare di è così, avvocato, no? Cioè tecnicamente è evasione fiscale,
no, tecnicamente bisogna vedere, potrebbe essere,
ma è residente in Svizzera, il suo cliente è residente in Svizzera?
Ah, guardi,
ma lei l'ha detto, mi sembra, lo ripeta,
no, ho detto che mi risulta abbia anche una casa in Svizzera, non ho detto residente.
Non ha detto residente. La casa di Monte Carlo.
Ogni tentativo, mi scusi, ogni tentativo di trovare delle coordinate che portano all'identificazione del soggetto.
No, sono vane, lo so, lei non rivela nulla, vabbè. Però a un giornale svizzero lei ha detto: la casa di Monte Carlo, dove abita Giancarlo Tulliani, è di un mio cliente. Penso abbia ancora la nazionale italiana, ma non la residenza. Il suo centro operativo, uno dei suoi centri operativi, è lì da voi, Svizzera. Così lei conferma tutto, sì, naturalmente.
No, no, ho detto così.
Non ha detto così, io leggo un'agenzia qua.
Sono estremamente preciso, ovviamente, di termini. Io non parlo, non intendo parlare della casa. Perché la casa significa entrare nel merito di una polemica italiana. Io parlo della società, che poi la casa sia della società è un altro discorso, io parlo della società, la società, i titoli di proprietà della società sono in mano al mio cliente, punto.
Sì.
Il mio cliente è estremamente seccato che in uno di questi paradisi fiscali dove i nomi non esistono, sono tutti manzoniamente innominati, in questo paese che vive delle proventi che vengono da questa gente, di soldi di questi personaggi, abbia fatto un nome che poi fosse Tulliani, che fosse il suo o il mio, che fosse quello di Giuseppe, no, di Parenzo, è totalmente irrilevante. Non devono fare il nome. Mm. I questo senso, quindi, non c'è nessun riferimento. Basterebbe che lei per un momento pensasse se la notizia, seguo, dopo le chiarisco anche un suo passaggio che lei non ha compreso, ma glielo chiarisco io. Se avessi voluto, o se il mio cliente avesse voluto tenere in tensione il paese, eccetera, lo avrebbe fatto il giovedì. Le immagini, sarebbe stato tutto quanto una tensione permanente per 3 giorni. Ci pensi per un momento. È avvenuto perché il venerdì pomeriggio quel ministro della giustizia, di Santa Lucia, contravvenendo alle regole, alle norme penali di quel paese, no, ha fatto certe dichiarazioni. E il mio cliente, si sarà consultato anche con degli amici, dei colleghi, non lo so, sono fatti suoi, mi ha telefonato e mi ha dato un input di fare un comunicato stampa che facesse giungere a questa Repubblica di dimensioni visto di ridotte, no, un avviso che, cioè, questa
gente... Insomma, la cosa ha avuto un'importanza anche per l'Italia, naturalmente. E dopo l'intervallo...
Io sono una bocca tecnica e ho fatto un
comunicato. Vabbè, questo l'abbiamo capito. Però, avvocato, adesso abbiamo la pubblicità. Dopo le voglio chiedere, così, tanto la risposta lei l'ha già data, ma la vogliamo fare ascoltare anche a quelli della Zanzara. Questi titoli, quando li ha acquisiti, perché questo è il punto, lei dirà non lo so, non è questo il punto, non lo posso dire, esatto, perché voglio proteggere le cose, però lo voglio sentire dalla sua voce dopo la pubblicità. Eccoci qui, 20 in punto, questa è la Zanzara, 800 24 00 24. Parenzo, sei ancora lì?
Sempre presente.
Caro Parenzo, sentiamo un ascoltatore. C'è sempre in linea con noi da Vicenza un avvocato diventato ormai famosissimo in questi giorni, l'avvocato Renato Ellero. È sempre lì? I suoi cani tutto a posto? Sono nel loro posto?
Suppongo di sì, non è che li seguo per casa. Comunque, per onore del vero, l'accento è spostato, Ellero sulla prima.
Ellero, sì, me l'hanno segnalato anche degli ascoltatori. Noi abbiamo ascoltatori molto molto attenti, caro Ellero. Peccato che lei non mi abbia corretto prima, mi ha fatto sbagliare una decina di volte, comunque va bene.
Sì, ma cosa vuole? Guardi, quando vado a fare i processi nel centro-sud sono tranquillo che mi chiamano all'Ero.
E dunque lei che cosa mi vuole dire? Che centro-sud sono
tutti... No, certo, non mi stupisco, non credo che sia argomento di stupore.
No. Senta una cosa, ma ai finiani che le danno del pataccaro, che come vuole rispondere? Risponde in maniera così, a modo suo, non senza, rispondo, senza giri rispondo. Di parole.
Le rispondo distinguendo. Se lo avessi, io da 16 anni non sento Fini, ma se lo dovesse pensare Fini, col quale abbiamo collaborato strettamente 2 anni, mi offenderei. Se lei mi dice che lo pensano i finiani, nel senso con persone con le quali non abbiamo avuto rapporti, eccetera, le dico che hanno ragione a pensare così, perché devono essere prudenti. È evidente che nel momento in cui un paio di giornali facilmente identificabili, non voglio fare i nomi, hanno dato la notizia che io e gli avvocati di Silvio Berlusconi siamo abituali frequentatori, giustamente pensano che sia un bidone tirato in qualche modo per danneggiare.
E invece lei è l'avvocato Longo, l'avvocato Ghedin, non vi frequentate, no?
No, assolutamente.
In tribunale?
In tribunale ogni tanto vi incontrate.
In tribunale, ma per dire la verità, il collega Longo ha frequentato insieme a me per decenni lo stesso istituto, ma la frequentazione ci diamo del lei, quindi neanche del tu, ha capito.
Però
quindi...
lei dalla Svizzera, ha un giornale svizzero sempre, ha detto anche che Tulliani potrebbe essere il mediatore. Ci spiega un po' questa cosa del mediatore?
Io, non sapendo come sono andati i fatti d'acquisto, ho detto, può darsi, siccome Fini ha dichiarato che il suo cognato, questo ancora all'inizio, è la prima volta, suo cognato gli ha segnalato la possibilità di vendere quel bene. Deduco che il cognato si possa essere offerto o abbia potuto far da mediatore, che è un concetto molto generico del termine, poteva aver trovato un acquirente o qualche acquirente, eccetera, poteva essere, aver svolto questa
acquirente
funzione.
Amico, cioè il suo assistito, la persona che lei ha detto avere in mano questi titoli, amico di Tulliani?
No, questo lo escludo.
Lo esclude? Lo esclude al 100% oppure non lo sa?
Che sono dunque, no, posso escludere che sia amico di Tulliani, che possa sapere dell'esistenza di Tulliani, il fatto che Tulliani è affittuario con l'appartamento, quello è probabilmente...
Scusi un attimo, ma come si fa a essere affittuari senza conoscere, senza che il proprietario ci siano dei rapporti?
Ah, questa persona è particolarmente capiente economicamente, ha una quantità di immobili evidentemente sparsi, sono i suoi amministratori che gestiscono.
Ho capito.
Quindi potrebbero avere, potrei io stesso prendere in affitto da lui, non a lui non personalmente, ma da uno dei suoi amministratori un appartamento, e lui non lo saprebbe perché mica va a vedere chi lo prende.
Senta, dunque Tulliani potrebbe aver fatto da mediatore e poi?
Ah, poi non lo so. Cioè, mi si dice che rapporto potrebbe avere in questa vicenda.
Sì.
Premesso questo, perché io prendo atto di quello che mi è stato che ha detto Fini,
sì,
potrebbe anche aver creato un contatto tra N e l'acquirente. E il primo acquirente, la prima società.
E dunque lui potrebbe aver ottenuto in affitto questa. Lei ha detto: me lo dai in affitto, io ti faccio i lavori di ristrutturazione. Ma se questo l'acquirente è particolarmente facoltoso, che bisogno c'era di pagargli i lavori di ristrutturazione?
Non ha nessuna importanza che sia particolarmente facoltoso. Non sarebbe la prima e non sarà l'ultima volta di cui uno fa prendere acquistare un appartamento particolarmente cadente e dice: guarda, se poi me lo dai in affitto a tot, io faccio i lavori e tu per tot anni non
lo scambio, certo.
Una cosa normalissima.
Una cosa normalissima.
Però adesso cosa può succedere, Cruciani? Può succedere che la procura apra un'inchiesta,
sì,
e a fronte di questa notizia di reato, lo ripeto,
insisti
e chieda. Beh sì, questo è perché è così, e chieda o intimi all'avvocato Ellero,
sì,
di fare il nome. Questo potrebbe accadere, o no, avvocato, in punta di diritto? Perché è la fase più interessante, più ghiotta.
Il ministero di guardarsi nel codice penale.
Non può succedere che la procura, sapendo di una notizia di reato, apra un'inchiesta?
Mi ricordi che l'avvocato è tenuto segreto professionale.
Questo d'accordo, infatti, e lei quindi non è tenuto, come noi giornalisti non siamo tenuti a rivelare le fonti, ovviamente.
Dire una cosa, non ci sarà mai nessun PM, spero così intelligente, di andare da un sacerdote a chiedergli cosa gli hanno detto in confessione, giusto?
D'accordo, però dal punto di vista del diritto, per spiegarlo ai radioascoltatori, la novità di questa sua rivelazione potrebbe consistere nel fatto che un PM non lo farà, potrebbe però aprire un'inchiesta su questa sortita che lei ha.
Siccome abbiamo una giustizia che è velocissima e ha molto tempo da perdere.
Parenzo sta dando un consiglio a un magistrato, intervenga, apre un'inchiesta,
ma
così.
Ma io non ho rapporti con le procure, per carità. Che non ci sia questo sospetto tra i tuoi radioascoltatori, ma sto semplicemente cercando di capire cosa potrebbe succedere. Dal punto di vista del diritto, tecnicamente, un PM a fronte di una notizia di reato, perché anche Ellero ha confermato che è una notizia di reato.
Non ha detto così. Ha detto può darsi, poi che qualcuno. Sai, vabbè, in Italia non
PM
è che c'è.
Un Woodcock qualunque,
ecco,
un PM
appunto,
qualunque,
ecco,
potrebbe a fronte di questa sortita aprire un'inchiesta.
Sì.
Qualora lo dovesse fare.
In Italia si apre un'inchiesta su qualsiasi cosa, come si sa.
Diventa
basta.
Ancora più divertente il giallo, perché allora a quel punto verrebbe chiamato come testimone l'avvocato Ellero,
sì,
e il PM direbbe: scusa, allora ci può dire cosa sa di questa storia? Ci dice chi è il suo cliente, lui opporrà il segreto perché dice: io sono un avvocato, oppongo il mio segreto professionale. Qualcosa potrebbe accadere, però.
Forse. Intanto sentiamo i titoli della 7 di questa sera del direttore, direttorissimo o direttore? Come diciamo? Direttore?
No, direttore, no, direttorissimo è.
Direttorissimo sono anche io della Zanzara, però
Sì, però con altri colori, con altre valenze.
Ti ha buone speranze per diventare direttore del TG1?
Chi, io?
Sei direttorissimo.
No, lei mi vuole male, mi vuole far diventare direttore del TG1, uno dei mestieri più folli che ci siano al mondo, insomma. Per carità.
No, io mica glielo auguro, dico che comunque il titolo.
Il titolo di direttorissimo, dice lei. L'avvocato Ellero segue le cose della politica, non sta là a pettinare le bambole, come si dice in gergo tecnico.
Pettina i cani.
I cani sicuramente. I suoi cani.
I miei cani.
I suoi cani, per carità.
Chihuahua, cosa sono? Chihuahua,
che,
no?
Che razza sono i suoi cani, avvocato Ellero?
Shiba Inu.
Come?
Shiba Inu.
Shiba, vedi che
sono quelli odiosi piccoli, io li odio, quelli piccolini odiosi.
Guardi che non sono piccolini, sono da 15 kg e se ne prendono con un morso, un polpaccio.
No, io detesto i cani piccoli proprio, mentre adoro quelli di lupi, quelli grandi, grocco, i mezzi cavalli, no, che mangiano chili. Odio questi odiosi.
Io non sopporto né i piccoli né i grandi.
Ma
fai benissimo anche i cani piccoli.
Sulla cacca?
Che mi diceva sulla cacca?
Penso a prendersi un pastore caucasico, così ogni volta che gli fa la cacca gli fa 3 chili di roba in cazzo.
E vuol mettere però rispetto
gli ascoltatori che stanno a tavola ringrazieranno questo vostro duetto. D'altra parte abbiamo iniziato a parlare della popò dall'inizio della trasmissione.
Ma sai che in certe zone fanno dentro dei contenitori, no, di terracotta, dei dolci di cioccolata a forma di cacca?
No, è vero. Pubblicità che è meglio, avvocato Elero, resti lì. Pubblicità che è meglio.
Io non ho detto neanche una parolaccia.
No, stasera no. Siamo qui con la Zanzara Party, 2012 800 24 00 24, sempre in collegamento con Roma, David Parenzo. E l'avvocato Ellero, pronunciato bene questa volta, meno male. Avvocato Ellero, che è molto simpatico e che magari Parenzo, no, lo invitiamo ogni tanto a parlare di altre cose, perché adesso pure su sta casa di Monte Carlo, a un certo punto basta.
Su tutto, devi prenderlo come consulente giuridico.
Sono 3 giorni in problema di testa.
Basta con questa casa, ormai ha detto tutto quello che poteva dire, l'ha detto, basta. Insomma. Adesso le faccio pure qualche domanda su Bossi, perché intanto sentiamo un ascoltatore, Franco dalla provincia di Brindisi. Non si faccia venire a mal di testa alla radio, però la radio deve liberare la testa, mentalmente bisogna essere liberi alla radio, quando si ascolta la radio, in particolare questa trasmissione, bisogna liberare la mente, bisogna essere tranquilli, bisogna ridere, scherzare, combattere anche come combattiamo ogni sera, però non bisogna farsi venire mal di testa, per carità. Avvocato Ellero, noi siamo qui per farle passare il mal di testa dalla casa di Monte Carlo.
Sabato? Non so più dove salvarmi.
Lo so, avvocato. D'altra parte non è che gli ha ordinato il dottore di fare quell'uscita a lei, è lei che ha...
Non l'ha chiesto il cliente, ma sinceramente non pensavo di essere tartassato.
Beh, insomma, sa, quando esce sull'agenzia una frase, la casa di Monte Carlo non è di Giancarlo Tulliani, cosa si aspetta? Che poi sono rose e fiori? È evidente che dopo...
Che legano per il seguito.
Senta, ma quante... Ha fatto un conto di quante telefonate ha ricevuto così a occhio?
Che non ho guardato perché non ce la faccio fisicamente, guarda, tutte sono tra i due telefoni circa 120-130, più circa 200 e qualcosa telefonate.
E interviste in tutto?
Interviste credo siano 70-60 circa.
70 interviste.
Potrebbe fare adesso
una cosa di malignità, è molto maligna, Parenzo, noi siamo dei perfidi ogni tanto, ma tutta questa roba qui non so se ne abbia bisogno, ma serve all'avvocato Ellero, secondo te?
No.
Chi è che ha risposto, Ellero?
Lui ha risposto, no? Io credo di... insomma, è tutta pubblicità positiva, un professionista che vede, che nasconde, mantiene il segreto e professionalmente spiega le sue ragioni. Certo che è pubblicità, chiaramente.
Ellero, anche pubblicità questa, cioè ci guadagna da questa storia lei?
Se avessi 20 anni di meno, sì, adesso non me ne frega assolutamente nulla.
Quanti anni ha lei, Ellero? Mi scusi. Quanti, scusi?
66,
vabbè, cioè non è che i soldi...
66,
per carità, però 66 non è che poi i soldi non è che fanno schifo, la pubblicità non è che fa schifo pure a 66 anni, insomma,
sì, ma non ne ho bisogno di pubblicità,
non ne ha bisogno, di soldi non ne ha bisogno, no.
neanche di quelli,
no, lei è... No, vabbè, beato lei, che cosa vuole che le dica? Franco dalla provincia di Brindisi,
buonasera, mi dica. Soltanto per esprimere qualche opinione, dopo tanto sapere dell'avvocato Eller e anche degli illustri ospiti che avete avuto,
sì,
una opinione in merito a quest'ultima faccenda della casa di Monte Carlo. Io ritengo che agli italiani...
Lei leggo qua che voleva intervenire su Bossi, poi adesso ha cambiato idea.
No, ma siccome stavo ascoltando queste circostanze, soltanto se mi è possibile.
Prego, dica.
Soltanto due parole, direi, cioè che al popolo italiano in effetti di questa casa Monte Carlo non è che interessi granché.
Ma questo non lo so, Franco, questo non lo so.
Spazio a due giornali di nicchia che io francamente ho sempre letto e che adesso continua ad essere pure l'utilizzatore finale, no? Ma lo leggo così perché mi piace leggere tutto, però in effetti al popolo italiano non interessa niente assolutamente, ritengo sia...
Lei dice,
ritengo sia soltanto una strategia, effettivamente la parola giusta usata dall'onorevole Bocchino, di killeraggio nei confronti di un gruppo politico, di una persona che si è opposta ad un sistema.
Ho capito.
In merito all'altra circostanza del senatore Bossi,
sì.
Ma ritengo di dire che la situazione vada soltanto archiviata così com'è, perché francamente non merita alcun commento, insomma, ha usato espressioni che se usate in altri, se non fosse stato senatore e non fosse stato già pronunciato da Condici, avrebbe richiesto la nomina di un tutore.
Addirittura un tutore per Bossi, lei dice.
Sì, perché guardi, usare espressione del genere, un rappresentante del popolo italiano, della Lega Nord, che merita anche rispetto, e usare poi espressione del genere, francamente, non,
ma guardi,
non sono
che in realtà,
inquadrati di sotto altra forma.
Lei dice addirittura l'interdizione, la visita medica e l'interdizione.
Perché guardate, non ci sono altri, una persona quando dice qualcosa deve, come si suole dire, collegare il cervello alla bocca, è vero? Allora mi sembra che sia scollegato. Perché dire una cosa del genere.
No, ma lei è molto franco, tra l'altro, come il suo nome, caro ascoltatore.
Cioè, non mi
no, ma voglio dire, il punto è un altro: che in realtà Bossi, questa cosa dell'SPQR è forse una delle più leggere che ha detto, perché ha parafrasato una sigla, ha copiato un film di Boldi. Quello che ne ha dette anche di peggio, da questo punto di vista. Ma abbiamo il traffico che incombe, restate lì, non ve ne andate. Edoardo da Bergamo, Marco dalla provincia di Modena, Carmine da Milano e altri ancora. Ellero, SPQR, ci rifletta un attimo, so che non ne ha bisogno, però voglio una battuta fulminante sull'SPQR di Bossi, lei che è stato leghista della prima ora. A tra poco. Zanzara Party di questa sera qui su Radio 24, 800 24 00 24. Abbiamo avuto come ospiti il professor Cacciari. Il professor Cacciari, si è trovato bene qui alla Zanzara oppure no?
È una bella trasmissione, un po' di confusione, ma va bene, va bene. L'importante è ragionare delle cose, ragionare delle cose.
E lo so, siamo un po' cialtroni invece noi, rispetto al ragionamento.
Non soltanto voi, anche la politica è cialtrona, sono tutti dei cialtroni.
Lo so, tutti dei cialtroni, io come darle torto, se da questo punto di vista non mi sembra di poterla contraddire. Anche questa cosa tra Fini e Berlusconi, come va a finire, professor Cacciari?
Ma mi pare una puttanata colossale a discutere di queste robe, Fini, Berlusconi, sono anni che discutiamo, e poi Veltroni e D'Alema, ma non se ne può più, torno in Laguna, basta, torno in Laguna.
Anche il nuovo, che non è già in Laguna, scusi, dove è andato? A Milano.
No, non ero in Laguna, non devo dire dove sono, ma non ero in Laguna.
A Milano, da Don Berzè, dove era?
Era a Roma. Era a Roma davvero il professore?
Certo. Sì, lo so, l'hai incontrato. Mitico professor Cacciari, noi non è una presa in giro,
No, ma è un'istituzione davvero.
Noi abbiamo il santino sul comodino. Io
l'ho detto sempre, sono un cacciariano, ho fatto outing più volte, sono un cacciariano.
Avvocato Ellero, lei piace Cacciari oppure è troppo snob per i suoi gusti?
No, sa, Cacciari è veneziano come me, quindi...
Vabbè, che c'entra? Non è che tutti i veneziani...
però la venezianità è vero che è una cosa...
Anche Brunetta è veneziano.
Questo è mezzo veneziano.
Cretino. Cretino? Mi hai ricordato una cosa cretina? Cretino.
Scusi, professor Brunetta. Mi perdoni.
Brodolini, non è la stessa cosa. No, Brodolini, studiato. A me una volta lo dissi, io gli feci una domanda evidentemente stupida, aveva ragione. Davanti a tutti.
Hai ricordato una cosa che fischiando l'orecchio a Daria Bignardi?
Brodolini, non è la stessa cosa.
No, ma lei ha ragione, professor Brunetta. Poi professore, sempre professor Brunetta, mai altro modo, perché altrimenti una volta andò via da una mia trasmissione la mattina perché avevo fatto fu una cosa mitica, abbassò il telefono, eccetera. Scappò proprio così, scappò, andò via così perché avevamo fatto un'intervista chiusa al professor Ichino quando ancora non era in Parlamento.
Sì.
Perché non aveva tempo, il professor Ichino è sempre molto disponibile, no? Non aveva tempo, facevamo un'intervista chiusa e lui poi era in diretta a confrontarsi con altre persone, sindacalisti e altre persone varie, sì, sul tema, non mi ricordo qual era il tema, insomma, uno dei tanti scontri in Italia tra i sindacati e il governo. E lui, siccome avevamo chiamato il professor Ichino con la parola professore, invece lui, onorevole Brunetto, una cosa di questo tipo, disse: io sono com'è che può aver detto?
Sono professore anch'io, sono professore in cattedra da sempre, prima di fare politica, da sempre. Ha ragione, ma è
un po' così e si sentiva.
Mi piace anche politicamente.
No, per me è numero uno. Io. Sì,
però,
no.
Io mi sono preso una cazziata una volta da Brunetta pazzesca.
Lo so. Con Brunetta.
Studia, Pareggio, studia, è andato via.
È andato via. Così. Ellero, come interpreta l'SPQR di Bossi?
Ma io credo che Bossi dovrebbe mandare una fattura al comune di Roma facendosi pagare per la pubblicità che ha fatto Roma.
E non è che Roma abbia bisogno di pubblicità.
Parlare di Roma, no?
Sì, lei dice dà modo ad Alemanno di uscire fuori con le sue frasi, con la difesa di Roma, eccetera. Questo politicamente sicuramente è una cosa che fa comodo al sindaco, a tutti come dire, i politici.
Parliamoci chiaro, è una cosa di talmente cattivo gusto che non è il caso di soffermarsi. Per cui si deve capire che questo è il ministro delle riforme.
E allora?
Se un ministro delle riforme si esprime in questo modo e poi come alternativa a quella del dito medio alzato, capisci che siamo messi male.
Però insomma, questo discorso io, anche Schwarzenegger, insomma, è quello che è, poi governatore della California, certo non è un Schwarzenegger,
no,
non è.
Cerchiamo di capirci, il riferimento al dito medio. Io faccio una domanda: se domani un ragazzo di 15 anni al ginnasio scavezza collo, disturba in classe e l'insegnante lo riprende e questo gli fa il segno con dito medio, cosa risponde? Gli dice, se un ragazzo gli dice mi scusi ma io mi chiamo Bossi, esce una ragazza e dice io sono la Santa.
Ho capito, ma lei pensa, avvocato Ellero, lei pensa davvero che un ragazzo guardi la televisione, guardi il dito medio di Bossi e dice questo gesto non perché non ha bisogno
ormai lo fa impianto industriale, la produzione a catena.
Sì, ma non per colpa di Bossi.
Però lei era della Lega, non è che la Lega usava dei termini.
Avvocato Ellero, quando lei era leghista, la Lega non è che fosse così rose e fiori.
No, per carità. Ma non andavamo col dito medio, al massimo ce l'avevamo duro.
Anche lei che non è proprio una cosa così elegantissima, anche questa.
Lei era della Lega quando Bossi disse Calaboni, per non se lo ricorderà.
Per lo meno non si utilizzava Viagra, capito? Anche data l'età.
Sì, no, perché
scriminante, in diritto si chiama scriminante. Che sta tirando fuori l'avvocato.
Edoardo da Bergamo, 800 24 00 24. Buonasera Edoardo, qui abbiamo Sgarbi che dobbiamo chiamarlo, dopo le 20:30 lo chiameremo perché ci vogliamo dare una spiegazione definitiva su questa vicenda della, vabbè, basta ripeterlo perché c'è gente che mangia, insomma, della M ... pronunciata da lui in due diverse occasioni, oggetto di querela, e poi gli avvocati che tentano in maniera meravigliosa di portarla su un piano di contesa giudiziaria o di risolverla a favore di Sgarbi, dicendo che la natura non è volgare e in fondo la popò fa bene al corpo e anche all'anima, come la zanzara peraltro, Parenzo, no?
Fa bene al... Posso intervenire un momento?
Avvocato, lei può fare quello che vuole.
Essendo a capo,
se lei ci rivela il nome di questa, del suo cliente, può fare quello che vuole.
Questo è impossibile. Senta, il Sgarbi potrebbe,
ma ha intenzione, scusi un attimo, la interrompo, avvocato Ellero, il suo cliente ha l'intenzione recondita di uscire così in un momento di follia, di uscire allo scoperto?
Beh, se fosse un momento di follia sì, ma mi pare che sia molto assennato.
È molto assennato.
Se no gli danno un avviso di garanzia subito.
Tu insisti su questa cosa qua.
Ma per forza, perché sa che c'è un reato. Adesso io non è che sono un fanatico dei reati, ma è evidente che non può. È evidente, anche i sassi lo capiscono, che non può dire chi è, perché sennò lo indagano subito per evasione fiscale.
Ma no, professor Cacciari, non è così la storia.
Ma è evidente, ma davvero è così, è evidente.
Vabbè, Angelo da Roma. Avvocato, torno da lei, non si preoccupi. Angelo da Roma, buonasera.
Buonasera.
No, chi c'era? Io Edoardo da Bergamo. Scusi Angelo, c'era Edoardo da Bergamo, per carità, non perdiamo il filo. Edoardo? Si è perso nell'etere, giustamente. Angelo da Roma, allora. Poi Carmine da Milano, da Napoli. Altro.
Buonasera. No, volevo semplicemente dire che io, tutto sommato, il linguaggio che utilizza Bossi lo posso anche capire, anche perché lui parla al suo popolo, per cui voglio dire, ognuno parla alle persone il linguaggio che queste possono capire, altrimenti poi dopo diventa un problema. Quello che però mi stupisce è che le massime cariche dello Stato, di un governo del quale Bossi fa parte e di un esecutivo, nessuno abbia detto niente su questo atteggiamento che lui ha nei confronti dei romani, che ripeto...
Beh, insomma, nessuno abbia detto niente, non mi sembra, Angelo,
che molti oggi hanno detto
qualcosa, magari non particolarmente forte a seconda della vicinanza politica che c'è con Bossi.
Sì, forse bisognerebbe essere un pochino più determinati, perché non è anche possibile che ogni due per tre alla fine venga fuori questo
insultare, che poi ripeto è un suo modo di fare politica e di parlare con il suo popolo, che è anche, cioè, giusto, lui parla in questo modo con i suoi elettori e, ed anche per questo motivo è molto,
ecco, cioè, ci ha messo del suo anche Francesco Totti pochi istanti fa, Parenzo c'era da aspettarselo naturalmente,
anche Totti
sì. Quando Totti o qualsiasi giocatore, perché non ce l'abbiamo con Totti, Angelo, lei è della Roma?
No.
Quando Totti si inserisce nel dibattito politico, vedrete che domani anche questa cosa farà i titoli, vuol dire che è finita proprio, siamo a
tutto
livello
finito.
Più basso. Ammiro Bossi per la sua personalità, dice Totti, spero che ne dia prova facendo questi bei discorsi su Roma e i romani anche davanti al Colosseo o sotto la curva sud, cioè
è
una sfida diretta, venga, cioè, venga a dire cose in faccia a noi romani, venga al Colosseo,
gladiatores proprio, gladiatores.
E siamo a questo livello. Ellero, che dobbiamo fare? Siamo disperati qui.
Ellero, dica che domani alle 20. Ellero, faccia come la
mani, perché vede, mentre lui tira sull'indice, se va dentro l'arena del Colosseo, vediamo se il pollice è su o il pollice è giù. Sempre dita sono della mano.
Assolutamente. Che dicevi, Parenzo? Volevi fare un invito ad
Ellero? No, dico che dovrebbe creare un po' di suspense. Fare come fece l'avvocato Taormina sul caso Cogne. Rivelerò chi è il mio cliente.
E lo dica, Ellero,
lo dica, domani ai microfoni della Zanzara rivelerò chi è il mio cliente.
Parenzo, devo cambiare stato perché già mi disturbano a tutte le ore del giorno e della notte.
Sarebbe meraviglioso, però farebbe un regalo a Cucciani, che tanto se lo merita, è una
trasmissione casa, non posso neanche uscire, scherzo.
Ma lei dica, domani rivelerò le iniziali del nome, domani, alle 20, stop, e chiude i telefoni fino a domani.
Non lo vuole fare questo regalo, non ce lo vuole fare, avvocato L, non ce lo vuole fare. Vabbè. Abbiamo la borsa, non so se le interessano i movimenti di borsa, interessano molti ascoltatori. Avvocato L, a lei interessano?
Niente, esattamente.
A lei interessa o non gliene frega niente?
Cioè, no, io conosco bene la borsa, so sì, già ma... quello che
cioè, lei non ha bisogno della radio per informarsi, giustamente, ma però c'è tanta gente che in viaggio, eccetera, si deve informare sulla sulla borsa,
ma
perché
non è che io la guardo in internet direttamente.
Lo so. Internet ci ha fregato tutti. 800 24 00 24 borsa.
Sono i soldi, e i soldi sono diventati la politica, e quando i soldi entrano nella politica, la politica diventa merda, diventa merda. Noi non abbiamo quando mi dicono che alleanze farai, noi facciamo anche due o tre alleanze al giorno, ma solo con i comitati di cittadini per degli obiettivi. No ponte, no dal molì, nucleare, l'acqua pubblica, saremo in prima linea o saremo dietro? Solo con i cittadini e per i cittadini. Basta partiti! Spontaneamente, io non sono un leader, io ho solo cercato di unire dei progetti, è nato su delle idee.
Grillo, perché non vuole venire qui da me? Perché non vuole venire qui alla Zanzara?
Siete morti, noi siamo rivoluzionari, altro che cognati, siete morti, siete tecnicamente morti, non ve l'hanno ancora spiegato, non lo sapete ancora.
Ma non è, non sia così, non sia così, non sia così insultante, la Zanzara è un programma anche cassetino.
Io faccio quello che mi pare, faccio spettacoli in tutto il mondo, non posso neanche più dirlo, devo mettere delle pale eoliche dappertutto, in tutta Italia solo pale eoliche, solo eolico, acqua pubblica per tutti, li stiamo mandando a casa, lo capite o no che li stiamo mandando a
ma
casa?
Ma i partiti
tutti
servono, i partiti servono, ma signor Grillo.
Intanto non sono signor Grillo, sono Beppe, mi chiamano tutti Beppe, non
scusi,
Grillo,
scusi,
Beppe,
scusi.
Signor Beppe.
Servono i partiti, non è che sono così...
Servono a voi per il finanziamento pubblico, per tenervi in piedi, voi della Confindustria, della Radio 24, come si chiama? Della Radio 24, non si capisce perché si chiama 24 poi.
Vabbè, ho capito, ma la politica non può essere merda, come lei usa queste parole, non si possono usare.
Ma come non si possono? Noi stiamo facendo una rivoluzione, non ve ne accorgete perché siete degli zombie morti che camminano, lei, Bersani, Veltroni, Cruciani,
io che c'entro
Sant'Almassi, io. Anche Sant'Almassi, dov'è Sant'Almassi? Se è tutto finito!
Beppe Grillo non vuole venire qui alla Zanzara.
No,
non lo so che non gli interessa, lo so. Allora perché in collegamento?
È il boss nuovo, lui è il boss del 2010.
Sì. Vittorio Sgarbi, buonasera.
Eccoci
qui.
Questo in verità era David Parenzo che imitava.
Sì.
Con qualche efficacia.
lo sento. Grillo, che stai dicendo a Sgarbi? Scusa.
Stavo dicendo vaffanculo Vittorio.
Ma perché Sgarbi adesso così senza che abbia detto nulla così lo mandi a quel paese?
Ma perché l'ho già querelato più volte io Sgarbi, ma in televisione a insultare chiunque.
Ma Sgarbi ha una querela anche qualcosa in sospeso anche con Grillo, Sgarbi? Lei?
Certo, ma non me lo ricordo, può darsi insomma.
Può darsi.
Grillo è un personaggio talmente modesto, io lo ricordo, l'ho conosciuto per primo quando con la sua Porsche, amando soltanto i soldi che oggi finge di disprezzare, veniva a corteggiare mia sorella a Ferrara, quindi lo vedo come un bullo di campagna che va in giro, non è cambiato, insomma non vedo nessuna, dice solo delle idiozie senza senso, è pieno di soldi che guadagna in modi, come dire, improbabili, attraverso non so quali spettacoli, non si capisce perché uno debba ascoltare queste fesserie, cioè è molto più credibile Parenzo che lo imita, perché Parenzo ha un pensiero, mentre Grillo è privo, è un depensante e tra l'altro anche un falsario e un plagiatore. Oggi l'ho denunciato, gli ho chiesto 10 euro perché ha copiato la mia frase storica, né a sinistra né a destra, ma in alto. La copia, la ripete,
ma non è di Bossi,
male,
non è di
la
rovina, Bossi.
Fa cagare.
Ma non è di Bossi?
Ma no, è mia da sempre, poi è anche una frase non originalissima, ma insomma, poi copiata, secca, da questo che fa lo spiritoso, ma non so, non dice niente di... Poi tra l'altro uno che è pieno di soldi, invece parla dei soldi degli altri, non si capisce, perché non se ne sta zitto? Perché non va in un convento, non fa il frate, non li regala ai poveri, non vende le sue automobili, le sue ville, le sue case, le sue barche? Che cosa sta a fare? Non capisco. Fa il pauperista, cioè parla con i poveri, chiamando i poveri a votarlo, essendo pieno di soldi, non capisco. No. Tranquillo, a casa sua e non rompe i coglioni.
No, ma l'idea che la politica sia merda, a un certo punto ieri durante questa sorta di Woodstock, lui così l'ha chiamata, Woodstock a Cesena, e credo che quelli che hanno fatto Woodstock siano un po' rivoltati nella tomba, ma insomma se qualcuno è ancora vivo, insomma, tra l'altro, immagino, a un certo punto ha detto i partiti via, spaziamoli via, così pulendosi un po' la giacca. Ora io dico la politica
è
la politica senza partiti, Grillo, io lo dico così, tanto lo so che in qualche modo ci ascolto, comunque le riferiscono qualcosa. Parlando seriamente, è difficile parlare seriamente di queste cose, ma la politica senza i partiti, lei come se la immagina? Dice il consenso sulla rete, ma che vuol dire? Come si controlla la democrazia sulla rete? Parenzo Sgarbi, mi risponda lei.
No, è la stessa cosa che ha fatto Di Pietro. Di Pietro, inseguendo i corrotti, ha di fatto distrutto i partiti. Ora, i partiti non possono essere buoni o cattivi, sono luoghi di idee. Se poi le idee sono rappresentate da persone indegne è un'altra cosa.
Ah, certo, ma
allora a questo punto cosa è capitato? Che attraverso l'azione di Di Pietro non è che sono andati in galera i colpevoli, sono stati cancellati DC, PSI, PLI, tutti i partiti che rappresentavano l'idea. Una volta uno non poteva...
Non solo per Di Pietro,
è con lui che comincia la paura di essere dei partiti e la volontà di cancellarli. Allora cosa hanno fatto? Due partiti con lo stesso nome, entrambi fallimentari, perché da una parte se n'è andato Rutelli, dall'altra parte se ne va Fini, che si chiamano con lo stesso nome, Popolo della Libertà e Partito Democratico, del Partito del Popolo. Lo stesso nome, non si capisce, pieni l'uno e l'altro di democristiani, socialisti, liberali. I socialisti cos'erano? Craxi. Craxi sono due, una figlia e un figlio. Uno era sottosegretario agli esteri col governo Prodi, l'altro sottosegretario agli esteri col governo Berlusconi. Ma che cosa sono i socialisti? E i repubblicani uguali? Cioè hanno diviso il mondo in due, buoni e cattivi, onesti, diciamo, una cosa ridicola. Questa volontà di distruggere i partiti vuol dire cancellare le idee,
quello sì. I partiti servono, caro Grillo, i partiti servono
al cesso.
Come
noi
chi
abbiamo fatto un Grillo movimento,
deve mandarlo al cesso, è Pietro con lui.
Eh? Che avete fatto?
Mare, noi abbiamo fatto un movimento 5 Stelle.
Non lo so, ho capito.
5 Stelle lusso, sì, la grande alberi dove fa lui. un movimento con il nome di un albergo.
Un'altra somiglianza con Bossi, perché anche Bossi.
5 Stelle lusso non è male, però.
No, ma anche Bossi all'inizio parlava del suo partito come di un movimento, è uguale, eh?
Sì,
e anche
sì.
Bossi all'inizio cominciò con i primi consiglieri in Lombardia, così come oggi Grillo inizia il suo ingresso nelle istituzioni facendo un partito che peraltro becca pure finanziamento pubblico, perché voglio dire...
No, dice che rinunciano, poi
rinuncia, ma tecnicamente lo... sì, può rinunciare, ma tecnicamente lo prendono, non è mica sterco il finanziamento pubblico, serve, è usato bene per la democrazia
no, poi rinunciano
costo,
ufficialmente, no? I consiglieri regionali...
Io ho visto, però c'è appunto tutta una come polemica. Bossi, come Bossi, anche loro sono entrati nelle istituzioni. In Emilia Romagna hanno preso i consiglieri, così come Bossi nel 92 iniziò il suo ingresso.
Ma lo sai che potresti fare
movimento, sì, anche la Lega all'inizio.
Lo sai che potresti fare anche Bossi, tu potresti fare anche Sgarbi, no, come imitazione.
Lo sa fare benissimo Sgarbi, no. Sa fare benissimo Bossi,
no, tu sai fare benissimo Sgarbi, secondo me.
Capra, cretino, sei una capra coglione. E qui c'è una stirpa.
Ma no, ho capito, no, ma questo vabbè, questo sì. Che significa? Questo hai detto due frasi così, non è che hai fatto Sgarbi adesso.
No, ma non so farlo bene, poi gli voglio troppo bene, professore.
No, è inimitabile.
È come fosse un padre putativo.
Non si può fare l'imitazione di Sgarbi, perché non sarebbe.
No,
sarebbe
inimitabile.
Bossi lo sa fare benissimo Vittorio, invece.
La Lega. Perché l'Italia va divisa in tre: la Padana, l'Etruria e il Sud.
La Padana, scusa, cos'è Umberto? La Padana?
La Padana è.
No, dico è la Padania.
Questa Padania. Padania.
Allora io gli ho messo la I nella Padana ed è uscita la Padania. È andata così.
Cioè lui all'inizio era la Padana, non la Padania.
La Padana. La Padana.
Guarda che è un aggettivo Padana.
Sì, cos'è questo aggettivo?
È andata così. E dopo, tanto per cambiare così argomento, andiamo un po' sulla questione della Popò. Però abbiamo una cosa che, per carità... ci inchiniamo tutti, perché c'è un sacco di gente che ci sta ascoltando, sempre di più per fortuna, in macchina, e dunque sentiamo come va il traffico. Sgarbi non gliene frega niente, dov'è? In macchina, dove si trova?
Sono in macchina, sto andando all'aeroporto.
Però il traffico chi se ne frega, potresti anche fare a meno, lo so, che dobbiamo fare? Traffico! Eccoci, 20:46, 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Prima di andare sulla questione, molto interessante, devo dire, oggi prima pagina addirittura del Corriere della Sera, ripeto ancora una volta, della querelle tra Travaglio e Sgarbi, a proposito dei tribunali, una frase pronunciata in due occasioni da parte di Sgarbi, però gli ascoltatori incalzano, devo dire, sulla questione anche di Grillo e di altro. Dunque, sentiamole e commentiamo insieme. Andrea da Bologna, buonasera. Andrea? Buonasera, pronto? Dica, benvenuto alla Zanzara Party di questa sera.
Buonasera, complimenti per la trasmissione, vabbè, tutte le cose che dicono i vari ascoltatori. Io niente, volevo intervenire proprio perché le volevo tirare le orecchie a Cruciani,
sì.
Bonariamente si intende, su questo fatto che lei mi sembra così gentile, così ossequioso nei riguardi proprio di Travaglio, che dice anche delle porcherie riguardo alla sua trasmissione, al suo giornalismo o non considerarlo giornalismo. E soprattutto sì. Su Grillo, che non si presenta neanche a un confronto con lei.
Ma io non volevo nessun confronto in realtà, perché l'avevamo invitato sì. per una intervista di quelle che facciamo noi, e lui ha risposto come ha risposto. Come ha risposto Sgarbi?
No, non me ne frega niente, non parlo con la Zanzara, siete inutili, è un insetto inutile, tutto inutile.
Cruciani,
non me ne frega niente di confrontarmi con Cruciani, non mi interessa di Cruciani.
È un
non
giornalista.
Ma che giornalista? Ma quale giornalista?
Più o meno così era il tono, Andrea.
Il giornalismo è la rete, Wikipedia è la rete. È la rete.
Capisce, Andrea, questo era il tono, se vuole glielo rimando.
Sì, no, le ha detto anche, non la considero un giornalista, che giornalismo è, chi è Cruciani, non lo capisco nemmeno. Invece sono
lo sa benissimo chi sono.
No, ma io lo so, noi lo sappiamo che seguiamo lei, che lo sa benissimo. Il problema è che lei, che è così bravo a dare quelle belle risposte taglienti, agli ascoltatori, troncandoli subito.
Sì.
Secondo me, quando si trova di fronte a Travaglio e a Grillo...
Io non mi ci trovo mai.
L'ha anche intervistato.
Ma non mi interessa, questo
tutti.
È il punto.
Ecco, perfetto. Allora vorrei queste risposte qui, quando invece, alla fine, invece di fare il panegirico dietro i libri di Travaglio, eccetera, dicesse
il
chiaramente
panegirico.
Travaglio...
Guardi, non c'è stato nessun panegirico, Andrea. Sulla rete circolano, tanto è saltata rete, girano delle fesserie colossali. Una volta, diversi anni fa, quando la Zanzara era un'altra cosa, è venuto a presentare un libro, Travaglio, che riguardava alcuni parlamentari, un libro sui parlamentari appena eletti, 2008, dunque sto parlando di più di 2 anni fa. Parlando di alcuni di questi che erano appena stati eletti in Parlamento, punto, non era un confronto, non era una cosa, ogni tanto noi facciamo delle presentazioni di libri, eccetera. Dunque lei si riferisce a questo, Andrea?
Riferivo anche a quello, perché mi ricordo appunto,
ma non c'era, guardi, ci si confonde molto, perché insomma le interviste non, a parte che non sono tutte, non la rifarei quella cosa in quel modo, naturalmente.
Ecco, perfetto, questo voleva sentire dire che non lo rifarebbe in questo momento.
Sì, no, ma non lo rifarei perché sono cambiate un po' di cose, semplicemente per questo, mica per altro, non c'è problema.
Ovviamente gli ha anche detto che il suo giornalismo per la casa di Monte Carlo non è neanche giornalismo, non lo capisce Travaglio.
Io ho detto questo.
Neanche... No, questo... Travaglio diceva appunto.
Ma
che
no,
non è,
ma Travaglio ha detto occuparsi della casa di Monte Carlo non è giornalismo. No, intervistare Gaucci non è giornalismo. Questo ha detto, ma comunque
perfetto,
non è importante.
Cercare Gaucci, voler sapere invece
cercare
quando
Gaucci
lui
non è giornalismo. Ma sa, Travaglio pensa che il giornalismo sia solo. Sia solo quello che fa lui, per cui non è che è un problema, cioè è un libro aperto da questo punto di vista, non c'è nessuna novità, non è che quando uno legge Travaglio la mattina si aspetta delle novità particolari, sono un libro aperto, è quello là, può piacere, non piacere, non do giudizi perché mi sono anche stancato di dare giudizi, fondamentalmente non me ne importa nulla, dobbiamo fare. Come se ne esce da questa vicenda della Popò, Sgarbi?
Quale?
Quella della in tribunale su Travaglio?
Io sono stato invitato in diverse occasioni allo Zero e sono andato e ho avuto delle discussioni. L'ultima era il 1° maggio del 2008 e l'ultima volta in cui sono stato invitato da questo campione di democrazia che evidentemente ha ritenuto da allora che io non fossi più utile alla sua trasmissione. In quell'occasione ho sentito Grillo collegato con il suo Verminale che era appunto Travaglio dire varie cose contro il Presidente della Repubblica e dire che Veronesi era chiamato Cancronesi. Allora ho cercato di spiegare che il servizio pubblico non può insultare la gente in quel modo e ho preso di petto Travaglio dicendogli alcune cose sulla sua faccia e sulla questo è derivato che non mi ha più invitato Santoro, la Moratti mi ha cacciato da assessore perché non avrei dovuto difendere secondo lei Veronesi o Berlusconi o il Presidente della Repubblica, o perlomeno dire che non si insultano in loro assenza.
Non solo per quello.
Mi ha fatto una querela e in primo grado mi hanno condannato a 30.000 euro per aver detto pezzo di merda, al che sono andato in una trasmissione e mi hanno chiesto se mi ero pentito, perché sono pentito effettivamente, non dovevo dire pezzo di merda perché Travaglio è una merda intera. Al che il mio avvocato, nel preparare la memoria di secondo grado, ha sostenuto che la merda, nella canzone di De André, dalla merda nascono i fiori, la merda sì. È un fertilizzante, la merda d'artista è un'opera d'arte straordinaria.
Francesco da San Francesco, addirittura, amici
sì,
miei.
Quindi ha fatto una difesa molto divertente che Stella oggi ha illustrato, ma che non gli ho ispirato io, e nelle cose. Cioè non, io
no,
detto...
tra l'altro, prima l'avvocato Ellero, che è questo avvocato che ha tirato fuori la storia del compratore della casa di Monte Carlo, ha dato un suggerimento fantastico, no Parenzo, all'avvocato
sì,
di Sgarbi.
Ha detto che c'è un precedente giuridico che potresti suggerire ai tuoi legali che ricorda un insulto tra un ex deputato della Lega e un attuale deputato della Lega in cui uno diede all'altro appunto credo della faccia di M
sì.
E il tribunale lo aveva assolto. Quindi c'è un precedente giuridico che fa scuola,
sì.
Fa giurisprudenza.
Lo stesso avvocato.
Non intendevo offendere Travaglio.
Beh, insomma, non era un complimento, certamente.
No, ma sì, non è carino dire uno.
È diverso dalla difesa del mio avvocato, che sono delle esclamazioni. Sei un pezzo di merda, sei uno stronzo. Cioè, non è che tu vuoi offendere qualcuno, è un modo per cercare di trattenerlo, interloquire. Cioè, l'offesa è quella che fa lui, l'insinuazione che uno sia un ladro, un criminale. Tutto quello che hanno fatto nella puntata ultima di Anno Zero è da galera, perché hanno sostenuto da Bocchino a lui, e a Santoro, a tutti quelli che erano lì, che c'era
CIE, i servizi libici, i servizi per una cosa che invece è un documento autentico, che dica o meno una verità, non toglie che sia autentico, hanno fatto 2 ore di servizio pubblico con una bugia colossale. Quella è diffamazione, non un pezzo di merda che è una esclamazione. Allora, questa gente che si offende per quello che si dice a scuola, perché non quell'anno i compagni di scuola? Cioè, io continuo a parlare con il linguaggio di quando si era a scuola, stai zitto pezzo di merda, ma non è un'offesa, l'offesa è dire sei un ladro, sei un mafioso, sei un delinquente, hai fatto i dossier, hai inventato, hanno fatto una serie di insulti.
Però 30, un giudice da 30.000 euro, che è in primo grado?
La cosa bizzarra è che nella vicenda di cui stiamo parlando hanno insultato la libertà di stampa, cioè se io faccio un'inchiesta e appuro, come ha fatto Feltri, che c'è un cosa anomala e una casa di cui non so di chi sia proprietario, è mio dovere farlo come giornalista, non puoi dire che sono un falsario, un servo di Berlusconi, sono insulti inutili di gente che non viene punita per la vera diffamazione, che sono Travaglio, Santoro, questa gente che
tu dici non puniscono, riportiamolo sul piano non politico, ma della questione degli insulti o non insulti.
Un pezzo di merda, che è una roba che tu dici così, la dici.
Ma potrebbero essere anche queste cose, anche dare dell'infame a qualcuno, anche dare del servo a qualcuno. Però da questo punto di vista devo chiudere. Parenzo, è vero, cioè dare del servo, adesso lasciamo perdere la querela giudiziaria e la cosa tecnicistica, dire
insulto, questo è chiaro, è vero.
Cioè dire faccia di merda uno, dire servo, per esempio, che differenza c'è? Pure servo non va in tribunale. Faccia di merda qualcuno porta in tribunale Sgarbi o altre persone.
Sì, vabbè, servo no, ma solo del mafioso, se uno gli dice che è certo che va in tribunale.
Sì, però insomma, magari su queste cose poi uno non ha.
Ma ricordo ad esempio che quando Travaglio disse verme a Schifani, se non ricordo male.
Falsari. Sono dei falsari. È falsificazione sistematica. 2 ore di trasmissione.
Allora, quella è una valutazione sulla trasmissione, però.
Vabbè, giuri così, però.
No, però è una valutazione sulla trasmissione. Io mi voglio restare sulle parole. E chiudo in questo modo. Dire faccia di M, come ha fatto Vittorio, a qualcuno, è più grave o meno grave di dare del servo a qualcun altro? Perché il linguaggio della politica è anche questo. Oggi ci sentiamo domani con la Zanzara. Ciao.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupare.
La Zanzara.